Non ho l'età, non ho l'età, non c'ho più l'età, sì, ce l'ho ancora. Allora, buongiorno, buongiorno, no, io dico sempre buongiorno a quelli che stanno in Nuova Zelanda, a quelli che stanno in America, a quelli che stanno dove. Si inizia bene oggi, non ve lo vorrei dire, tanto prima di iniziare bene con la personcina di sesso femminile che sta per raggiungermi un attimo, si inizia dicendo che c'è qualcosa che non va, sì, no, va, sta andando, è un problema, ah grazie, me l'ha raddrizzata, ecco, no, alle 9:30, quindi fra non molto, va in onda, non si dice in onda, va online, qui non abbiamo le onde, è vero che non abbiamo mica le onde, abbiamo la linea, online, un film che si intitola Cinema Universale d'Essai, sarà molto carino perché rievocherà tutto il, ci sono anche degli attori importanti, famosi all'interno che rievocano questo cinema, questa sala cinematografica, ma adesso cinematografica. Abbiamo una ragazza di sesso femminile, incredibile. Vieni, raggiungimi. Ah, oh, guarda, belli. Cioè, che tu c'ha sulla testa?
È la loro.
Loro, nel senso che tu sei?
Laureata.
Ecco, lei si chiama laureata di nome, di
No,
cognome?
Giulia.
Ah, Giulia! Faccio finta di farlo scemo, ma infatti lo sono. Dunque, quindi praticamente Giulia, ti sei laureata quando?
Ieri.
Dai,
Ieri, alle 2:30.
ieri. Alle 2:30. Ora ti faccio qualche domanda, faccio un esame. No,
Facile.
in che cosa?
In infermieristica.
Infermieristica. C'ho un dolorino io. No, ora. C'avrei un dolorino in un altro posto, ma non si può. Guardate begli occhi, guardate che occhi ha questa ragazza. Non so se si vede bene, ma sono belli chiari. Sono azzurri.
Sì.
Azzurri, azzurri,
Sì,
sono azzurri, no?
confermo.
Confermi? Bene. Sei venuta qua a Little David per festeggiare qualcuno o te stessa?
Io e l'Angela.
E l'Angela che compie gli anni,
Sì,
quindi tanti
auguri.
auguri Angela. Si fa, no, è
No.
banale. Happy birthday, no, nemmeno.
Tanti
Angela,
auguri,
tanti
dai,
auguri da
basta.
parte nostra perché ti vogliamo bene. Oh, dunque, è stata dura?
Sì, parecchio.
Cioè, tu ti sei praticamente laureata in quanto tempo?
3 anni.
3 anni, quindi insomma, parecchio, ma insomma,
No, sono 3 anni intensi sono stati,
sei
però
molto
dai.
giovane,
Sì.
cioè, hai cominciato a 18 anni,
Appena finite le superiori.
quindi 18,
Sì,
19,
sì.
18, quindi 3 anni, ora sono 21,
23.
23, allora cominciava a 20 anni, 3 anni per diventare infermiera?
Sì.
Infermiera, cosa fa l'infermiera?
Ecco.
Allora io, vieni ancora un po' più perché
Sì.
sai, ecco,
Ecco,
l'inquadratura è
preciso
migliore.
ora, sì.
Volevo dire, l'infermiera è una che assiste i malati,
Sì,
no, non
ecco.
essendo però una dottoressa, ha dei compiti, diciamo, collaterali, importantissimi, devo dire, che sta più a contatto col malato che non il
Certo,
dottore.
sì, sta dietro all'assistenza del malato,
Il
diciamo.
malato, ecco. E allora te comincerai a fare questo lavoro oppure è una cosa che ancora non sai se
No,
ce l'hai
comincio.
già?
No, ancora no, mi devo iscrivere prima in collegio infermieri e dopo cerco lavoro.
Perché io credo che ci siano tanti infermieri, no?
Sì, però ne manca anche tanti ancora.
Mancano
Sì.
tanti. Ah, ho capito, la gente si ammala tanto allora.
Sì, purtroppo sì.
No, fortunatamente per te,
Però
scusa, il
purtroppo
lavoro ti
per
manca mai.
loro.
Ovviamente, bisogna la materia prima, perché quelli hanno le pompe funebri, no?
È vero, eh.
Il lavoro non manca mai, mai.
No, no,
Ecco,
no, no.
poi direttamente, ecco, ma ti piace perché io avrei personalmente qualche difficoltà a avere dei rapporti con persone malate, ma poi magari ti muoiono lì, insomma, può essere un po' duro.
Non è semplice
Bisogna
come
avere
lavoro,
un
sì.
po' anche, come dire, ce l'hai? Il pelo sullo stomaco, come si dice? C'hai il pelo sullo stomaco?
Sì, ce l'ho, in quel senso ce l'ho.
Ah, in quel senso lì. Altri peli?
No.
Non c'è. Ah,
No.
te sei di quelle. Ah, è di quelle che se la rasano va bene, no? È normale, no? Cioè, oggi come oggi. Ecco, siccome noi si vorrebbe fare un programmino sexy qui, no? dopo quando finisce la mia puntata.
No,
perché io ho sentito dire che le infermiere poi hanno una brutta fama.
Quello è vero.
È vero? Cioè le infermiere sarebbero abbastanza facili di costumi, la nomea,
sì.
No? E poi, non so, te sei fidanzata?
No.
È single, la Giulia è single.
Davvero?
Quindi la Giulia, aspetta, un bel dottorino, capito? Cioè, le infermiere sono
partito.
Speriamo che arrivi più che partire. Cioè, un bel partito nel senso che abbia soldi, che sia un bello.
Tutte le devo avere.
Giovane, cioè,
tutte intelligente,
le sono intelligente. È un po' difficile mettere tutte le cose
insieme,
no?
È
molto difficile. Peraltro, insomma, io penso che sia l'amore che conti alla fine.
Sì,
se
sì,
ti innamori,
sì,
bene,
sì,
se non ti innamori, nini, vabbè. In ogni caso, poi c'è questo fatto. Si pensa, come dice anche quella canzone generale, conosci la canzone generale? Generale,
sì.
La collina, a farsi fare l'amore,
l'amore dalle
infermiere. Che cosa vuol dire questo? Che cosa? Io sto pensandoci, io lo so che cosa vuol dire, vorrei che lo dicessi tu. Questa è la domanda per la laurea.
$1 milioni. Sarà per la solita nomea che hanno le infermiere? Non lo so.
Farsi fare l'amore dalle infermiere, che cosa vorrà dire?
Ah, non lo so.
Ora te lo spiego io, figliuola. Questo è il corso di perfezionamento.
Sì, sì.
Di specializzazione, no? Allora, si dice che le infermiere ai maschi, diciamo, che stanno lì per tanti giorni, poi magari... hanno delle voglie perché magari hanno male alla gamba, però altre cose gli funzionano, no? mettiamo
sì.
No? Ecco, e le infermiere farebbero delle cose con le mani. Questo sarebbe il farsi fare l'amore, cioè io ho sempre sentito dire, cioè, ma mica perché siano particolarmente maiale, semplicemente perché queste persone hanno bisogno, cioè è una cosa che le fa star bene, cioè che le calma un po' queste persone. Questo succedeva soprattutto negli ospedali militari durante la guerra o roba del genere, che questi poveracci, insomma, l'infermiera andava lì e insomma gli faceva una cosina con la mano,
insomma,
eccetera. Se si ritenesse necessario, cioè questa persona ne avesse talmente bisogno che sarebbe molto meglio se tu, insomma, l'infermiera glielo facessi, tu saresti disposta per il bene di un paziente a fargli una bella sega?
No, dai.
Allora sto bene, sto benissimo.
Quindi
voglio fare il paziente.
No.
Ma
forse in certi
no,
primario. Quindi.
Non è primario, però in certe circostanze, se
dicessi,
sto per morire, dai, per l'ultima volta, prego.
Proprio io gli dico con tutto il
sei l'unica che magari è lì. Insomma, vabbè, questa è una cosa che io ho sentito sempre dire, che le infermiere aiutano anche in quel senso, ma per pietà, non per libidine loro, assolutamente, no, proprio per il loro compito di croce rossine, di infermierine, insomma, cioè quella croce rossina che vuol sempre far star bene la persona che ha sotto le mani, appunto. Quindi lei, allora, niente.
No, io no, trovate un'altra.
Te sei di Firenze?
Di Hampi.
Di Hampi?
Di Campi.
In che ospedale tu andresti?
Dove mi prendo?
A Campi o c'è il mio ospedale?
No, Careggi.
Careggi.
Prato,
Careggi. Misericordia e dolce, vero, come si chiama a Prato?
Non lo so.
No, sa nemmeno come si chiama all'ospedale Careggio, a Prato si chiama Misericordia e Dolce. Perché questo dolce vuol dire che le infermiere sono molto dolci con gli ammalati. No, scherzo, ma si chiama veramente così. Quindi insomma, tranquilla, non hai problemi, solo in questo caso non. Se uno ti dice, ti prego, mi spiace,
no.
C'è il dottore, te lo fa lui.
È molto più bravo, gli dico anche.
Oppure se uno proprio non è senza mani, voglio dire, no? Ecco, se fa da sé. Ecco. Vabbè, questa è una cosa che volevo appurare, ma questa è un'infermiera ancora che deve cominciare,
sì.
Una che deve ancora, insomma, proprio è una carriera lunga poi, cioè, mi immagino tutta la vita tu dovrai torni a casa, magari avrà un marito, no? Eccetera, avrà visto tutto questo scempio, questi malati. Io, sai, sinceramente, quando vado in un ospedale, fortunatamente non ho mai fatto un giorno d'ospedale io, ma capita di andare a trovare qualcuno. È sempre è brutto, cioè, ti arriva questa realtà addosso, proprio vedi le persone, passi quelle stanze, stanno male, sono tutte così annientate dall'età, dalla malattia. Ecco, effettivamente sarebbe dura per me e per tante persone che conosco.
Però tu devi pensare che te le aiuti.
Sì.
E ti fa stare meglio.
Sì. Eh sì, quello è il bello, quello è il bello. Bisogna avere però questa, non so, questa propria propensione a farlo, perché altrimenti sto vedendo persone che si stanno collegando. Ecco, e quindi insomma, complimenti però, perché il voto è stato alto. 97, io avrei preferito un 110 e lode. Io avrei preferito un 110 e lode, per cui ti faccio sculacciare ora da Tibor e da Pino. No, vabbè, 97 è buono, c'è di peggio, no?
Sì,
certo. Cioè, ti sta parlando uno che l'università l'ha fatta nella vita, perché io ho fatto solo la terza media, no? E ora ti farò qualche domandina, perché che materie hai dovuto studiare per arrivare a questo? Oltre alle materie specifiche, materie, diciamo, letterarie, niente?
No.
Matematica?
No, fisica.
Fisica. Quindi, se ti chiedo chimica. Qualcosa su un poeta, te non sai niente.
No, ci sta che lo sappia, non lo so.
Dottoressa, perché sei dobbiamo chiamare dottoressa.
Dottoressa in
inglese. Essendo laureata.
Sì, dottoressa.
Dottoressa, però non sei dottore, non sei medico.
Dottoressa in infermieristica.
Dottoressa in infermieristica, sì. Ecco. Ti potrei chiedere, facile. Conosci una poesia?
Sì.
Prego. Faccela sentire.
Illumino d'immenso.
Faccela sentire. Illumino d'immenso e anche furba, perché è una delle più belle poesie che ci siano. Chi l'ha scritta?
Ungaretti.
Ungaretti, ecco. Bene, Ungaretti. Ungaretti, Illumino d'immenso è una delle più belle, pur essendo la più breve, ovviamente. Giustamente, no? Ecco, dunque, ti correggo. Misericordia è dolce adesso.
Baby.
Ah, con la L? Non misericordia? Ma ti ringrazio, perché è pieno di cinesi. Allora, misericordia è dolce, allora, quasi stavo credendo. Grazie della correzione, misericordia è dolce, perché ci sono tutti i cinesi. Ecco, è un problema con i cinesi, eh?
Perché?
Sì, perché loro fanno tutte le cose, le loro medicine.
Sì, infatti poi non capisci cosa...
Una seconda poesia. Un'altra breve, per esempio, quella di Quasimodo.
E non la so a memoria, però.
Comincio io. Ognuno sta solo?
Sta solo?
Sta solo so. Sul cuor della?
Della?
Che si fa la pupa in secchione, mi non capito. Ognuno sta solo sul cuor della... Da quella...
non sono arrugginito su questa materia.
La terra.
Ah, la terra.
Trafitto da un raggio di
sole.
Brava. Ed è subito
sera.
Hai detto prima io. No. Sì, bella. Un po' più lunga di quell'altra. Allora, cara Giulia, io ti faccio i miei auguri, perché hai già mangiato, ora lei va a mangiare,
sì.
Guarda, qui c'è anche, te l'ho portato,
sì,
il vino etrusco, quindi te lo puoi prendere, anzi facciamo questo brindisi a Giulia, che
grazie.
Oggi, anzi ieri, ma comunque
vabbè,
oggi festeggia la sua laurea in odontoiatria, ho sbagliato, laurea in... infermieristica, ma non potrebbe dire infermiera, se ne parla più. Forse facciamo una foto insieme. Laurea. Se ti chiamavi Laura avevi preso una Giulia, e invece ti chiami Giulia, hai preso una Laurea. Ecco. Dai Pino, grazie, ci ha fatto foto. Grazie, bene. Poi ti mando complimenti, vivissimi, veramente. E, insomma, speriamo di stare sempre bene, l'importante è quello. si sa mai. Io se continuo così mi viene la cirrosi epatica, no? O come dice qualcuno, la cirrosi. Insomma, abbiamo appurato e dovevamo appurarlo, che le infermiere, non tutte, sono come quelle di quella canzone, a farsi fare l'amore dalle infermiere, da 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 da, da 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 da. Ma si paga la SIAE se canticchio, no? E via. Allora, questa è la canzone di De Gregori, che poi è stata ripresa anche da Vasco De Gama, no, perché uno dice Vasco deve essere per forza Vasco Rossi. Ma quanti Rossi ci sono? Pensandoci bene, Vasco Rossi, Valentino Rossi, poi c'è il grande poeta Walter Rossi, e poi presidente della regione toscana Enrico Rossi, poi c'è Rossi, ce n'è tanti, però sono diventato un po' meno quelli rossi, vabbè, insomma è un cognome molto diffuso, e quindi no, sto pensando se ce n'è qualcun altro famosissimo, ma insomma già ne ho detti abbastanza. Intanto vediamo che ore sono, perché io tra pochino devo passare il film. Sì, ancora una dozzina di minuti, voglio oggi salutare degli amici che stamani mi hanno avvicinato in Piazza del Duomo, e che insomma con cui abbiamo un po' parlato, e sono i vetturini delle carrozzelle, come delizioso andare sulla carrozzella, e un paio di bancarellai, come si può dire, cioè che hanno ambulanti di bancarelle per i turisti, no? Ecco, abbiamo un po' parlato, un po' discusso, io ho un po' mosso le acque effettivamente, e li ho invitati qua, non so quando e se verranno, ma io li voglio salutare e voglio dire venite quando volete, perché insomma siete sempre ben accetti. Uno di loro l'ho portato qui a vedere proprio il luogo dove si consuma il misfatto, si consuma, io so ancora tutto, a proposito, la fava, guarda in che condizione la mia fava, io non lo so, guarda che io voglio cambiare la fava, Pino, perché Pino c'ha tutto, io voglio un'altra fava, che bello però se si potesse cambiare la fava, no, ma questa è questa, quella di, insomma, verde, cioè, verde, come verde? No, verde, perché non è verde, sei un po' pallida ormai, impallidita, però insomma mi piacerebbe avere sempre una bella pianta di fava, guarda come siamo ridotti, nemmeno Barzotto, d'accordo. Quindi no, chiusa la parentesi, penso e spero di poter cambiare presto la fava, così almeno, no? No, spero di cambiare in meglio, no? Certo. Da 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 da, da 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 da, generale dietro la collina. Bella. No, De Gregori ha fatto dei pezzi, no, diciamo la verità, sono pezzi sodi, sì. Buonanotte fiorellino, buonanotte, pezzi soldi, sì, certo. No, la donna cannone, vero, ha fatto, poi tante canzoni, quelle più vecchie, belle, sì. No, ma che c'entra? Non c'entra niente. Tornando al discorso degli amici che ho conosciuto stamani, ripeto, non solo l'invito è aperto a loro, ma è aperto a tutti, come ho spiegato a quello che è venuto qua. Adesso, questo è uno spazio di libertà. Se uno, come ha fatto questa ragazza qua, io me l'aspettavo, è entrata, giuro, me l'aspettavo. Entra alla porta, lei festeggia, vieni, quindi va bene, no? Cioè, nel senso che chiunque venga qua è ben accetto, nessuno ti dice non entrare, vai via, tu puzzi, no, che puzzi, verranno persone che saranno lavate, spero, no? un posto accanto a me c'è sempre, per parlare di qualsiasi cosa. Ecco, questo è molto importante. Lo stesso dicasi per il fatto che voi potete scrivere. Complimenti per l'ospite, mi dicono. Bene, grazie, grazie, prego, ma le pare. Ecco, Sblindo, cioè, sei all'ascolto, Sblindo. Ti volevo dire, oggi la poesia l'è muta. No, questo è sono Radio Londra, no? Messaggio in codice. Oggi la poesia è muta. Lo sa lui. Ora lui capisce, la fa parlare. No, allora, il mio programma di poesia, come tutte le puntate di TeleG, le ritrovate on demand proprio qui su videofirenze.tv, anche quelle che io faccio, cioè da sempre quelle che io faccio in televisione, nella televisione quella insomma tradizionale, in questo momento su Toscana TV, sono reperibili sul sito di Sblindo, www.sblindostudios.it. Cioè, la prima stagione di Ciao G, la seconda stagione di Ciao G, poi c'è Mister G si vergogni per quanto è durato, e poi adesso dura fino a tutto luglio il Poesia contro tutti. Ogni giorno il bravo Sblindo mette sul sito queste cose qua. Quindi tutto qui. Vi volevo solamente dire che oggi si vedeva, si sentiva l'audio. Ecco, questo era dun 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 dun. Oggi la poesia è muta. Vabbè, niente, così lui rimedierà, perché sai, la poesia così non si capisce nulla. E poi questa settimana sto facendo le favole di La Fontaine, Jean de La Fontaine. Sì, la poesia è una grande cosa. Siete poeti? O credete di esserlo? Scrivete, ci sarà spazio anche per voi, quanto prima. Sibillina questa cosa, sibillino questo annuncio, ma è un annuncio che potrebbe allargarsi a dismisura. Ecco, voglio anche salutare il vino etrusco. Non è colpa mia. Io poi sono tranquillissimo, cioè... In effetti non ci avrei bisogno di vino, perché ho sempre fatto senza. Anzi, forse il vino mi mette un po' di sonno certe volte. Vabbè, no, perché io voglio partire esattamente alle 9:30 con il film e devo guardare l'ora. Mancano 5 minuti, ancora 5 minuti. Perché, vedete, c'è questo fatto qua. Io qua ho l'altro computer, ho visto che per esempio il Corriere della Sera è in sciopero. Sì, è in sciopero, Corriere.it, non dà più le notizie per uno sciopero fino a domattina. Però c'è appunto un'amica, quella che sta laggiù, nella Nuova Zelanda. Che ora chissà che ore sono in Nuova Zelanda, no? A Auckland, che mi dice qua, mi disse, pubblica qualcosa sulla desolata landa di cemento di Piazza Annigoni che non abbiano pensato a mettere qualche panchina e magari qualche albero quando l'hanno fatta, è proprio un'assurdità, eccetera, eccetera, eccetera. E questo dice, mi ha fatto molto piacere che una persona che sta agli antipodi proprio in Nuova Zelanda si interessa, che si chiama poi Largo Annigoni, che è un luogo veramente desolato dove sicuramente andrò a fare un servizio. Allora io le ho risposto, questo su Facebook, è vero, insomma ci farò un servizio, mi fa piacere che anche da così lontano tu pensi alla nostra bella, brutta Firenze, bella e brutta effettivamente. Lei mi risponde, Martina, ci penso, anche perché probabilmente ci tornerò presto. Il casino è che qui si sono rizzati alla nascita, si riferisce alla mia rubrica Firenze Rizzati, Firenze Rizzati, non dimentichiamo, tanto entrerà anche qui dentro, Firenze Rizzati, che ho su Facebook, dice lì, si sono rizzati dalla nascita e funziona tutto, è tutto pulito in Nuova Zelanda, i bambini vanno in giro scalzi, quindi è talmente pulito. Come faccio a riportarli in qui su Diciumaio? Ecco, cosa mi dice Martina dalla Nuova Zelanda? Che sarebbe contenta di tornare qua, però guarda te cosa troverà, il sudiciumaio, i bambini che si sporcano e per carità scalzi, tu li puoi mandare. Ecco, questa testimonianza è molto interessante, perché Firenze è Firenze, noi diciamo la città più bella del mondo, questo è Video Firenze, punto TV, noi ci interessiamo da vicino a questa città. Purtroppo però ci sono delle cose che non ci piacciono. E cosa ci si fa dire dalla Nuova Zelanda? Ora ditemi voi dalla Nuova Zelanda, sono andati là, hanno trovato tutto pulito, c'è tutto bello, tutto lindo, tutto meraviglioso, loro si sono rizzati alla nascita, Firenze rizzati, no? Poi io lo dico, che è diventato un po' ormai, me lo dico per la strada, no? Oggi che c'è? Firenze rizzati, prima mi dicevano, allora, ma me lo dicono ancora, sì. In ogni caso, è bello che una persona di laggiù pensi alla nostra Firenze, però abbia questi problemi, anch'io quando sono stato all'estero e poi sono tornato, ho detto, ma porca miseria, perché? 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 Perché sì. Oh, quindi credo che siamo arrivati al momento, più o meno, no? Ah, sì, no. Meno o più, fa vedere? Sì, no. Sta buono. Questo baccello ritto qui, no? Dunque, aspetta, rispondo, vediamo di leggere cosa va scritto questo amico qui. Ecco, prima che parta il film, ti volevo segnalare che a chi vuole essere milionario hanno fatto questa domanda. Quando è iniziato il XXI secolo, il concorrente ha risposto il 1 gennaio 2000 e ovviamente è andato a casa. Paolo Rossi. Ciccio il vinaio sarebbe orgoglioso di te. Grazie. No, allora, il 1 gennaio 2000 è andato a casa, perché è il 1 gennaio 2001. Allora, chi vuole essere milionario è d'accordo con me? Jerry, siamo d'accordo, molto bene. Sì, ti credo, è andato a casa sì, è andato a casa sì. 1 gennaio 2000, 2001, ovviamente. Si comincia con l'1 o con lo 0 a contare? Si comincia con 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quindi a questo punto ve lo introduco un attimo, posso introdurvelo? Sì, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato odiato, umano e disumano amico G, io ho vissuto quello che voi sentirete in questo film che sta per partire, che vi consiglio di vedere tutto, dura un'ora e 10, un'ora e 12 minuti, cioè praticamente è un film documentario, ma è bello, molto fiorentino e molto ben testimoniata questa epopea del cinema universale, si comincia da quando era diventata una discoteca, ora non è più nemmeno quella, e poi si va indietro con i ricordi, alcuni attori anche che riconoscerete si ricordano. Io ricordo, ho vissuto tutta l'epopea dell'Universale e anche quella prima che diventasse quel cumulo i sudicio e la diventava dopo, dove fumavano, dove tra le motorette, c'era veramente di tutto, e io ci ho visto pisciare anche dentro, sì, ma non c'era bisogno di andare in bagno, bastava andare lì al muro e pisciava nel muro, veramente, per cui non è che io amassi molto il casino che c'era, perché poi non si riusciva a sentire niente, il film passava in secondo ordine, no? Il film vero, e lo sentirete, si svolgeva in sala, tutte le volte, ogni volta live. Quindi allora, Cinema Universale di sé è questo film che adesso io credo di potervi passare, vero? Sarebbe questo. Io ve lo passo, sì, però...
anche così vicino. È diventato un locale chic di Firenze, no? Tutte le donne in mostra. Per me non la puntava che quella.
All'ingresso faceva la selezione.
Prima la selezione la facevano, non so.
Infatti tra di te, cioè io.
Ti spingevano in capo.
Io avevo le lacrime agli occhi quando è venuto questo, che hanno levato tutti i vestiti, mi stavo male.
Non ho niente contro le discoteche, mi piacciono da morire, ma quella proprio no, dentro l'universale non la dovevano fare.
Cioè, è una fetta di vita cancellata, era un day after.
Come chiuso l'universale, ho detto io e cinema non ci ho più, ma chiuso l'universale, mi dispiace, solo quando c'è il film dei Benigni. Va a vedere quelli, poi il resto, io infatti il cinema ce l'ho lì.
Il cinema universale è sempre stato un cinema di quartiere e secondo me a renderlo particolare è la presenza di questo cinema dentro il quartiere del Pignone, che è un quartiere particolare, non è né periferia né centro storico.
Ma San Portuale, il Pignone è perché qui si attaccava le Marche, nei movimenti sociali di Firenze quando c'era attività marinara.
La città cominciava dalla Porta San Frediano, Porta San Frediano che la sera veniva chiusa e fino alla mattina dopo non veniva aperta. Per questo Pignone non era considerato Firenze, era un posto di passaggio, un posto di sosta per chi arrivava a Firenze.
Fino agli anni 60, il centro storico era veramente un altro mondo. Le mamme ti avvertivano il giorno prima, di guarda domani ti porto al centro. E allora ti facevano il bagno, ti cambiavano la biancheria e dovevi comportarti in un certo modo. Quando era necessario l'Oltrarno si aggregava, quando cioè ci dovevamo contrapporre al centro storico. Il calcio costume era uno di questi momenti. Quando c'era la partita dei bianchi, noi non avevamo problemi, tifavamo bianchi, facevamo i cazzotti per i bianchi. Non ce n'aveva. In parte l'Oltrarno si è sempre... dentro ha sempre vissuto il senso dell'immaginazione. Non ci rompiamo le scatole, anche San Frediano, eccetera. Quindi la difesa era nella parola. Prima di tutto, poi se non bastava era anche abbastanza facile passare a via di fatto. Era la prima difesa quella della battuta, era una scuola incredibile stare qui.
Avevi l'impiegato di punk, avevi il direttore della centrale dell'arte, più avevi quello andava a fare la fine e l'altro che spacciava la droga, insomma era un po' tutto. Si attingeva un po' a tutti e si riusciva a avere poi a fare un impasto e diventare poi persone di Pignone, insomma, che erano. Quelli che siamo, strani nel nascere, perché se uno gira per il Pignone e se fa un'analisi c'è, se va sui 10, 9 sono anormali. Cioè, anormali per come si vede all'esterno di qui, però per qui normali.
Che ti devo dire, questo modo di essere del quartiere si manifesta ovunque, si manifesta nelle strade, nelle piazze, nelle botteghe, di conseguenza si manifestava anche nel cinema.
Mi ricordo io che andare al cinema. La domenica mattina mi toccava fare il bagno per forza, perché veniva il mio nonno a trovarmi, se non avevo fatto il bagno mi dava la mezzalità per andare al cinema.
Io mi ricordo quando facevamo stava a spettacolo e noi si era tutti in prima fila e quando veniva fuori il ballerino ogni tanto si pigliavano di noi di peso e boom si buttava sopra il palco. Insomma era il divertimento dell'aereo, noi si andava per fare confusione e basta.
Si commentava, ma si arrivava in fondo perché. Ma che dice questo qui? Ma che poveretto? Ma che te la fa? Un casino sempre di continuo. O ci si tirava la roba?
Che si faceva delle tasche ai lupini e poi boom addosso a quello e l'altro. E quelli sul palco poi ragazzi facevano un mestiere e tanto si raccomandava. Cioè, io portavo un po' zitto lì.
E poi tirarono fuori l'universale. Era il cinema preferito a noi, soprattutto il sabato, perché il sabato si andava a fare tutti i bagni, c'erano questi bagni popolari, tutti indifferentemente, se si sta un'ora, due, tre. Si mangiava qualcosa e si andava all'universale, se ne faceva di tutte, perlomeno alla porta strappava biglietti, sì, i biglietti li faceva.
E naturalmente i commenti erano espressi a voce alta e quindi e quindi se l'attore diceva una battuta poteva stare tranquillo, ce n'erano altre 10 e partivano dalla platea e così via.
Quando c'era i film di Hawaii, poi che noi si facevamo più tipo che Hawaii, perché noi ci avevamo detto Hawaii erano quelli buoni, gli altri erano quelli cattivi, scendono tutti per Hawaii indifferentemente. Veniva giù il teatro, boom, 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 boom.
È tanto che cercavo un cuore sincero e semplice.
Erano anni in cui le sale cinematografiche vivevano un momento di grande vivacità, perché non si limitavano alla tradizionale proiezione delle pellicole, ma alternavano anche spettacoli di varietà, di prosa, operette e anche concerti di cantanti.
E l'Universale era un palco di prova, perché i Sanfedalini, se un cantavi come dovevi cantare, e ti fischiava. Sentivamo la paura, ma dopo la prima canzone ci applaudirono tanto. Poi c'era Serenata in Sanfrediano, che io cantavo in quell'epoca. C'è una Madonna in Borgo Sanfrediano che è degna del pennello di un pittore.
La vidi un dia affacciata al primo piano.
Ci fu comunque un momento in cui il cinema dovette fare i conti con lo spettacolo televisivo. Mi riferisco in modo particolare alla concorrenza assolutamente forte e spietata che derivava dallo spettacolo di Mike Buongiorno, Lascia una doppia.
E l'Universale fu tra i primi che la sera di Lascia una doppia interrompeva la proiezione del film, qualunque film fosse, in qualunque momento fosse arrivato, e si vedeva Lascia una doppia e poi si continuava il film. Tutto questo mondo, secondo me, purtroppo si conclude con il 66, con l'alluvione. L'alluvione porta via tante cose, ma porta via anche i renaioli, i barchini, porta via un tessuto sociale.
Il 66 le stava Martina. Da Porto del Lago le stava duro, ma l'acqua faceva veramente paura. Paura, una cosa così, io spero di non rivederla più.
A partire del 4 novembre la città si trovò completamente paralizzata, perché durante la notte precedente, dopo giorni e giorni di pioggia incessante, l'Arno in piena aveva rotto gli argini e aveva invaso l'intero centro della città e anche buona parte della periferia.
Essendoci Universale leggermente come situazione in discesa, chiaramente cominciava a finire tutta l'acqua, saliva proprio in maniera vertiginosa, sì, 1,80 m, saliva tutte le porte di sicurezza, le tende per portare via, sì, era abbastanza triste per vedere queste cose. Abbastanza celere di metterlo a posto. Poi questo non era il 100%, doveva essere già riattivo perché la vita dovevamo trovare.
Lo so che è imbarazzante dirlo, ma se tu pensi a un ragazzo di 14 anni, l'alluvione era una pacchia fantastica. Una delle cose più meravigliose che poteva succedere. Si interruppe la scuola per 3 mesi, ma roba. C'era tutto, ha bisogno di qualcosa per stare a scena, capito? Ci lamento di coglione dei fiorentini e di tutti noi, io sono l'acqua di 2 metri, per fortuna non arrivò alle camere.
Io sono il figlio dell'operatore cinematografico, no? Del cinema universale. E niente, praticamente posso dire che vivevo anche dentro il cinema universale. E dal lunedì al venerdì sì, c'era un pubblico, sì, però non era come il sabato e la domenica, perché era proprio il sabato e la domenica, giorno di festa, ma rischi, vale, tutto è cinema, poi non c'è altro, voglio dire. Sì, qualche televisione in casa, ma poi tendenzialmente il cinema universale era proprio un punto a riprovare i slogan di tutti noi.
La mia infanzia è assolutamente un patrimonio. Io ho iniziato ad andare al cinema perché era, che ti posso dire, una sorta di doposcuola per me, perché capito, ci mettevano, o si stava nella strada o si stava in un cinema per la sicurezza dei genitori. Poi dopo dentro ci si è fatto di tutto, si è giocato con le macchinine, siamo andati con la biciclette, si andava a vedere dove andavano in bagno.
E dato che poi i bagni erano con le finestre esposte verso i giardini, era un modo per poter andare anche a vedere vestiti delle donne, insomma, questo bisogna dire. I primi baldoni.
Se penso che l'amore che tu hai girato a me mi fa pensare sempre a tutto quello che potevi distruggere.
Una volta da piccolino si andava a vedere questi film di cowboy e l'atto di concitazione generale, polveroni cadute finte, io tiravo fuori questa pistola e sparavo agli indiani. E questa coppia di signori accanto a me cominciarono a ridere. Quella fu un'intenzione geniale che poi nel proseguo degli anni mi ha portato anche a fare.
Sì, poi i ragazzi in quartiere crescevano, quindi ci si doveva divertire in altre maniere, in altri modi, e quindi una fuori la storia del famoso cinema universale.
Era un susseguirsi di scherzi, un susseguirsi di battute, che non c'era neanche la possibilità di arrabbiarsi. Non c'era proprio la possibilità, perché oggi a te, domani a me, domani se ne fa due, domani se ne fa tre. Era un divertimento per forza.
Lì erano ricercate le cose, chi apriva bocca a voce alta si prendeva la responsabilità di essere o mandato a fanculo, se si può dire, oppure accettato con un applauso o con una grossa risata, e c'era anche una certa preparazione, non si parlava a caso, perché se parlava a cattarsi, per dire, entrati, che sei di Brozzi, cattarsi, faccio vedere il film.
Poi dopo, il fatto stesso, direi, può vedere un film, all'inizio si va a vedere un film. Poi che succede? Si può fumare una sigaretta, si può bere, si vede. Si può tirare un pitaggio, si tira.
Non si sapeva mai, era diverso, sembrava una cosa normale che il cinema fosse così e che potesse essere commentato a voce alta tranquillamente in sala, perché no? Tanto t'ammazza, è inutile, tu lo baci, capito?
Comunque a un certo punto il cinema universale così cambia faccia e così Bracciotti, che era il gestore del cinema, decide di trasformarlo in un cinema di sé.
Il Bracciotti, che era un intenditore anche lui di cinema e vedeva che era un buon successo trovare dei film, tra virgolette, intellettuali, e mi chiamò e disse: perché all'Universale non facciamo dei film a cicli? E nel gennaio del 74 si iniziò a programmare dei film che non giravano più, che si trovavano nei fondi di magazzino, però messi a mo' di ciclo potevano attirare, capito? Cominciai a girare per i magazzini di Via Fiume e a trovare tutte le pellicole abbandonate lì, addirittura con le pizze arrugginite.
Lui è stato quello che ha impostato la struttura del sé del cinema e che l'ha gestita introducendo anche l'innovazione, innanzitutto l'innovazione della programmazione mensile, per cui tu sapevi che un certo giorno ci sarebbe stato un certo film, e la richiesta dello spettatore, che è stata una cosa molto ben accettata dagli utenti, i quali potevano richiedere quel film che volevano e potevano essere sicuri che entro breve termine il film che avevano richiesto sarebbe stato proiettato.
Si mise in circolazione proprio davanti alla cassa dei volantini film richiesti dagli spettatori, e avevano fatto una cassettina tipo cassettina della posta e loro rimbucavano queste richieste.
E a casa vuoi che si può vedere, ragazzi? Ma è Fuga di mezzanotte, beh, si prende questo pacco di fogliettini, allora fuga di mezzanotte, fuga di mezzanotte. Ma si riproponeva anche 5-6 volte nel corso di 10 giorni.
Cominciavano a fare delle locandine come queste, che si mettevano in tutti i bar, in tutte le università, facoltà di Firenze. C'era un ciclo, per esempio, che vedo qui nel settembre del 78, erano speciali giovani. Zabriskie Point, Harold e Maud, Anche se ce li uccidono, Fate gare Billy Kidd, Il piccolo grande uomo di Dustin, o non di Dustin Hoffman, regia di Harold Penn. Una programmazione che portava al cinema gli studenti universitari.
Studenti universitari politicamente orientati, diciamo, verso la sinistra, anche in alcuni casi piuttosto estremi.
Tanti film di sinistra italiana, io l'ho visto anche al cinema, perché secondo me non era solo un cinema per vedere film, era ritrovo anche una parte di ragazzi che lo conoscevo, vedevo in manifestazione contro lo Shah.
perché secondo me non era solo un ritorno per andare a vedere un film. Ci venivano ragazzi, si parlava, si chiacchierava di Patto di Lina specialmente.
Ma il clima politico non era dentro la sala, il clima politico era una cosa avvolgente in Firenze, nel caso di Firenze, tutte le altre città italiane, ognuna con le sue caratteristiche, e si partiva dalla mattina a fare il clima politico e questo durava fino alla sera, che andavi magari all'Universale. Era nei discorsi, era nel modo di vestire, era nel collante, teneva insieme le cose.
E non essendoci luoghi di ritrovo, fondamentalmente noi si viveva all'esterno in patria. Cioè, oggi ci sono centri sociali, per noi la piazza era come un centro sociale.
Un luogo ancora più particolare era l'Universale, che praticamente era l'unico luogo, oltre al luogo all'aperto, in cui potevi fare le cose e facevi in piazza. Cioè un centro sociale misto a un coffee shop, misto a un laboratorio anche di esperienze nuove.
E allora l'appuntamento naturale era l'Universale, dove avevamo l'occasione di vederci un film, di stare in santa pace, di farci una canna tranquillamente e discutere poi di quello che magari era l'iniziativa del giorno dopo o il picchetto alla fabbrica del giorno dopo e via di seguito.
Era, come si dice, il corso di proletariato, tutti questi ragazzi, però francamente io dico la verità, non ho mai visto, almeno fuori non succedeva mai niente, dentro ogni tanto c'era un po' di discussione.
Durante il 77 ci si riscalda più che altro contro quello che può essere la polizia o quello che è la repressione in genere. Cioè in fragole e sangue ci si incazza per quello che sta succedendo, perché tu pensi, manifestazione non violenta mai, se devono entrare ci si scontra.
Si è accesa la luce quando c'era magari il riscontro all'università americana e ci siamo trovati la polizia in fondo, cioè schierata, capito, mentre si tirava le bottiglie allo schermo.
E è accesa la luce tutto un tratto e siamo tutti circondati da cerimoni. Io non si sa dove finiva la realtà, dove c'era la funzione, il cinema, e invece ci perquisirono tutti perché hanno fatto una soffiata.
È chiaro che la partecipazione emotiva a questo tipo di situazioni, di racconti cinematografici, di film, che però erano anche dei documentari storici, di una storia recentissima, e quindi c'era un'immedesimazione.
È quando ti spaccano la testa, quando ti sfondano la porta a calci, quando ti impediscono di vivere, di andare a scuola, di trovare un lavoro, e allora che diventi un rivoluzionario.
Non so se hai visto Zabriskie Point. Non riesci a capire come mai negli Stati Uniti non è successa una cosa del genere. Quella che è successa in Italia, e che in fondo anche lui era armato, anche lui cercava a modo suo di combattere il sistema, però erano pochi.
Sai, Fuga di mezzanotte, ti ripeto, era il cult per eccellenza, proprio era, si viveva il tempo, il fumo, i poliziotti che l'arrestano all'aeroporto, tutti noi, tutti questi bastardi, c'era questa enfasi. E poi quando tre volte c'era la polizia, per un modo o per l'altro, fischi, pani nello schermo, rifletteva un po' anche le contestazioni di allora della gioventù, degli studenti.
Nonostante la repressione, nonostante tante situazioni pesanti vissute negli anni 70, nelle prime anni 80, non c'era questa idea di essere sotto controllo. Ora ci sono le telecamere nelle piazze, ora ci sono. Ti senti controllato nella vita che fai, allora non ci si sentiva controllati. In questo senso magari c'era una libertà più semplice ma anche più effettiva. E veniva fuori proprio in modo questa semplicità dello stare insieme, che è un po' una cosa adesso viene persa.
Un film, c'aveva una carica politica fortissima, era il film IF. Il finale per me fu veramente una gran botta, perché eravamo a vederci questo film, si accampano gli studenti ribelli, si accampano sul tetto, poi sbuca fuori il preside che allarga le braccia, paternalista, ragazzi, scendete di lì, cosa fate? Io vi capisco. E uno di quelli gli spara il preside colpo in fronte. Momento fortino. Ma proprio fu un decimo di secondo, oh, partì un applauso, partì delle urla di esultanza sciocche, che io mi guardo intorno e dico, che lei qui veramente, ma sono d'accordo, che lei è una congiura.
All'Universale il pathos collettivo, cioè, era sdrammatizzato al massimo, anche il pathos collettivo. Cioè non si trattava di pathos, si trattava a caso mai di rabbia, cioè di una rabbia piuttosto divertente, piuttosto giocosa, era tutto sempre molto sarcastico.
L'Universale si trovava proprio l'anima più indiana, ecco, metropolitana, come vuol dire, c'erano gli indiani metropolitani. Era più vissuta, ecco, da questo tipo di militanti, ecco. Io trovavo più un'anima libertaria, quelli che si facevano le canne, quelli...
E qui si potrebbe aprire una parentesi anche sui prezzi, che voglio dire, si trovavano delle cose ottime a prezzi bassi.
Sette colombe bianche su una 600.
L'Universale rifletteva il caos che era la città in quel periodo. Caos primigenio, caos per alcuni creativo o semplicemente caos, a me piace di più pensarlo come un grande caos. La città, come tutta la società in quel periodo, era in profonda trasformazione. Si stava creando la spaccatura tra chi credeva in una politica di un certo tipo, altri che invece pensavano di far politica invece facevano tutt'altra cosa e 5, 6, 7 anni dopo sarebbero diventati creativi, registi, tossicomani, insomma tutto un mondo che era fermamente convinto di essere, di stare facendo politica, in realtà faceva cose diverse.
Il tuo coccodrillo piange sul nostro passato.
Il tipo di pellicola era prevalentemente di orientamento politico, sociale. Alla fine di alcuni film che erano prettamente politici c'era l'internazionale socialista, e quindi era molto, molto vissuta la sala.
Era come se aprisco film normali, che poteva andare qualsiasi locale a Firenze, ma piano poi passano questi film del sé, che facevano qui una storia, un film particolare, insomma, che magari la gente veniva a vedere perché non capiva nulla. Però erano tutti film particolari e davano un senso della vita a questi diciamo, intellettuali, questi film di registi strani, un po' francesi, un po' tedeschi, oppure anche dei paesi vecchi dell'est, film qui che avevano questo pubblico. Effettivamente era un film anche abbastanza interessante.
Ci posso dire quelli che più mi sono rimasti impressi, che sono If, che sono Fragole e Sangue, che sono Zabriskie Point.
Soldato Blu, oppure Easy Rider, tutti questi film particolari, no? Oltre all'approccio col film, c'era poi un altro film che si sviluppava nella sala, insomma.
Solo lì dentro poteva diventare interessante una mazzata retorica come Fragole e Sangue, perché era una specie di cosa che poi la contornavi di correzione, quindi di battute, di riflessioni sopra, glosse, commenti, roba così, come fosse appunto una cosa. La migliorava alla fine il film, lo migliorava.
Anche se avevi beccato la ciofeca pure, e quindi erano un'ora e mezzo di rottura di scatole. Però a quel punto scattava l'altro spettacolo, cioè il pubblico. Invece di andare via, uno stava lì e dava libero sfogo a tutta la sua. Quindi questo creava un po' di performance, ecco, di rappresentazione teatrale in sala.
C'era l'idea che forse potevi intervenire nel film.
L'interattività, diciamo, quella che poi hai guadagnato con le tecnologie.
Una cosa un po' magica. Che potevi...
Era un po' preceduta l'Universale in questa forma un po' artigianale, un po' gridata del pubblico.
Per esempio, sa che Vanzetti nei momenti topici della programmazione, quando loro si dichiarano comunque anarchici e preferiscono restare in galera e andare a morire piuttosto che disconoscere il loro ideale, applausi, gente in piedi, si cantava, c'era un modo di accompagnare la proiezione rispetto a quelli che erano i nostri ideali, insomma.
Si rivolgeva verso certe situazioni del film tirando lattine, urlando, diciamo facendo anche degli slogan, questo sì, slogan ci sono sempre state all'interno dell'Universale, specialmente quando si trattava di un certo tipo di film.
Bella ciao, sempre molto sentiva, da un angolo si cominciavano a cantare e finiva all'altra parte, Però non tanto, lo sai, per il motivo che c'era tanto tipo di persone in cinema. Si sentiva tutto. Era bello, è quello. Era tutti i tipi di persone vedevi in cinema. Politici, delinquenti, non so, ubriachi, persone normali, abitanti, barristi, non so, studenti, commercianti. Lo sai, è una sera potevi vedere tutto, tutto insieme. All'universale e all'universale
a... C'era, diciamo così, da il popolo di San Frediano, diciamo così strettamente legato alle quartiere di San Frediano, a gente abbastanza alternativa, c'erano dei buoni fumatori di canne, diciamo così. Ecco, la gente che frequentava era un po' per questo.
Per cui mettere insieme l'intellettuale, quello che poi avrebbe fatto il giornalista e il volgo, tra virgolette, cioè le compagnie, tutte nello stesso posto, credo sia una roba.
Vivendola era stimolante come situazione, perché era nuova.
Era il cinema della gente che voleva ciò che non trovava altrove. Cioè, era la scoperta di un cinema diverso. Non era più il cinema per le famiglie, ma il cinema per l'evasione vera e pura. Era un cinema che aprì le porte a tutta la città. Cioè, il cinema diventa il luogo di ritrovo. Il cinema di sé, senza esagerazione, fu scuola di vita, una
generazione. Appena entri, apri questo corridoio lungo, illuminato, qui in fondo ecco, si vede la figura della maschera, piccolina, e già ti dava proprio l'impressione che qui stava in una barzelletta.
Era un sicilianino piccino, cobaffi, ma maschera dalla testa a piedi veramente, una persona veramente... Non entrava, ti faceva entrare o se no scusate, dopo Dassi io passavo dalla corte.
Poi a sinistra c'era Dassi. Sempre incazzata, sì, era una piccolina, sempre incazzata, perché c'erano tutti questi stronzi che vengono al cinema, non fanno noi, vogliono passare gratis, era sempre incazzata.
Te la ricordi della grazia? Dice, ma che vengano a fare, ma forse hai sempre qui, qui, là, e dove si va? Non è che...
Uno che veniva dal di fuori, chiaramente, voglio dire, non sentiva nulla di quello che succedeva dentro, una volta aperte le fende di velluto, poi si tappava la vena e chiamava il 113 oppure ci andiamo a dire, non si poteva fare altrimenti.
Questa era una bolgia umana, cioè era veramente un... sembrava di essere caduti in certe sere nel girone dell'inferno, cioè quello era spassosissimo, cioè, però visto appunto la programmazione era piuttosto interessante essendo di sé, quindi insomma tutti venivano lì. Il problema è che quando venivano, cioè, molto spesso si pentivano di esserci venuti perché...
Infatti ho visto varie volte le persone indignate dall'ambiente che c'era, alzarsi e andarsene.
Io ero a sedere, mi dai venuto via e andare a casa. Anche protestando, sì, ai padroni di cioè, ma che banda è questa?
Esito? Esito ogni sinistra, che tu vuoi vedere? Poi io posso quanto mi pare, se mi era scritto attori parlanti, spettatori cinesi.
Io avevo due cugini qua in Firenze, una sera mi hanno detto andiamo al cinema, siamo entrati dentro, siamo messi a sedere, dopo 10 minuti ho cominciato il film, io ancora non sapevo pochissime parole italiane. Dopo 10 minuti l'ho visto, uno ha cominciato a urlare, uno... film non c'è più, tutti stanno facendo casino. Ho detto al mio cugino, ma come? Che è successo qua? Dice, no, voglio vedere il film. Ma quale film? Qui non si vedono, c'è il film, è qui, dove vuoi guardare?
Se vuole andare a vedere un film ed era l'ultimo posto dove dovevo andare. Ed era l'ultimo posto, ma non perché ci sento poco, è perché se voglio vedere un film lo voglio vedere, certo, se quella accanto pum, mi sputa un occhio, quell'altro di là mi mette un dito nel naso, come fa a vedere un film? Cioè?
Una volta mi è venuto in mente, dopo tanto tempo che andavo all'Universale a vedere questi film, di immortalare una di quelle serate in cui il pubblico era, insomma, faceva la sua parte, ovvero entrare con un registratore e registrare tutto l'intero film in sala.
Io vedo dall'altro punto di vista. Io andavo al cinema,
non
non abituato al cinema, sono cresciuto con quel tipo di cinema, con i commenti. Tutt'oggi vedo i film in casa, vedo i film al cinema e dentro di me commento sempre. Commento. Cerco di trattenermi. Perché era proprio una scuola di medesimazione così un po' anarchica. Tutti potevano dire quello che volevano, potevano fare quello che volevano. Non era il posto dove si poteva dire scusa, no, stai zitto, non puoi parlare.
Io non la vedo come lui, l'anarchia, perché tutti poi anarchia, li tenti dentro. Poi potete avere un petardo in mano, una racchetta a tennis. Cioè, quello non è un cinema, ci poteva essere anche sordo muto. Cioè.
Chiaramente c'è una forte aggregazione quando c'era i film musicali. E i film musicali c'erano quasi tutti i mesi, c'è cioè Woodstock, Zabriskie Point, e il film degli Who, Fantasma e Palcoscenico. Questi film erano sempre più corti, no? Perché la film altre volte era quella più tagliata.
Facevano concerti in diretta. Questi film, no? Quindi rock, è tutto a parlare,
accompagnamenti vocali, pazzeschi, assoli, gente che mi dava le risate.
Era l'unico posto dove si viveva la musica, a 16 anni, 17 anni. A 16 anni, 17 anni, dove cacchio vedevo Woodstock?
Quando c'era Woodstock, per esempio, era proprio forse il film più passato universale, si immedesimava molto nella situazione. Lì si faceva tutte le anni, il pubblico uguale, più o meno sembrava ad essere più o meno come a Woodstock, anche all'universale.
La cosa bellissima era appunto tutta questa gente che entrava, che ballava, aveva rapporti diretti con il film. E mi ricordo benissimo la musica di Jimi Hendrix, che praticamente fa le bombe che cadono in Vietnam.
Io quando mi è apparso Hendrix e faceva sta roba lì, una botta sconvolgente proprio, e sono rimasto lì appositamente a vedere, poi ognuno se lo viveva a modo suo.
Woodstock era in qualche modo live, ovvero riaccadeva. Io mi ricordo che a un certo punto arriva John Baez. I never die, e John Baez con la sua chitarrina evidentemente non piaceva tanto al pubblico del cinema universale e cominciò a essere subissata di fischi, proprio bordate, un furore da stadio. Insomma, a un certo punto John Baez dovette alzarsi e andarsene. Quella volta lì Woodstock era un film diverso.
Quindi Universale era un modo di andare a Woodstock, era un modo di passare una serata con gli Zeppelin, The Song Remains the Same, era il modo di cercare l'altrove che ogni ragazzo adolescente ha. Non era ancora il tempo del videoclip, quindi la musica visiva era qualcosa di assolutamente straordinario.
I film musicali probabilmente erano proprio uno dei più amati dagli spettatori, proprio perché forse non c'era la trama. E allora non c'era bisogno neanche poi di sforzarsi tanto a seguirli, e quindi si stava ancora più tranquilli all'universale a farsi gli affari propri, e quindi il film musicale era proprio l'ideale, ecco. Alla fine anni 70 c'è stato, diciamo, questa fine, no, del movimento, un po' per la repressione, la galera, la gente scappava e tutto questo, ma un po' anche per l'arrivo dell'eroina, cioè per l'arrivo pesante dell'eroina.
Ai culmine massimo della colonia compare l'eroina. C'era la spinta, la voglia di cambiare, però subito dopo l'eroina è bello e si parte con i grossi consumi di eroina e che ti ha segato una generazione. Ti ha levato sogni, ti ha levato aspettative e te ne ha ammazzati tanti.
Effettivamente anche la piazza stava cambiando da un inizio appunto di condivisione di certe finalità, obiettivi, idee, cominciava a diventare più un mercato, ecco.
L'eroina poi ha riguardato però probabilmente non solo la gente che viene dal movimento, comunque non, non esclusivamente, ma anche poi la gente dei quartieri, la gente delle che appunto magari i ragazzi di quartiere andavano all'Universale, che magari prima appunto avevano anche connessione con la politica, poi dopo appunto la connessione soltanto con la roba pesante.
C'è chi ha scelto di porre fine alla sua esistenza entrando in clandestinità, e chi ha deciso di porre fine alla sua esistenza mettendosi una gonfiera. E te tu ti vedevi in quello del cacciatore che lo va a riprendere in Vietnam, e tu te lo vedi e tu sei come lui.
Io la droga non la conosco nemmeno, me ne intendo, però che si scambiavano i soldi, ma così erano, le gioventù bella.
Lì non era proprio uno spaccio, diciamo che era una cooperativa d'amici, tutti provavano, chi la trovava e poi spartivano, capito? Il discorso era questo.
In quei tempi c'era parecchia eroina, chi si faceva le canne non era considerato un tossico, era considerato uno si faceva le canne, andava a vedere un film e poi andava a letto.
Noi si faceva le nostre cannette, insomma, se era quelle tacchidea e tutti si poteva cascare, però quando c'hai il tangibile davanti ti dà anche modo di aver paura e di vedere come va a finire.
Andavi giusto se t'avevi bisogno di andare in bagno, perché era un posto tranquillo, o se no non ci andavi più, capito? Andavi da altre parti.
Poi dopo c'è stato un passaggio, i fratelli minori hanno preso il posto di questi che ormai all'Universale non andavano più, e sono arrivate le compagnie e i club legati alla Fiorentina.
Non è tanto una questione di passaggio dalla politica al calcio, quanto dal fatto che anche il calcio, come tutte le altre parti, diciamo, di realtà di cui si parla, negli anni 70 era politicizzato, chiaramente politicizzato nel movimento, politicizzato a sinistra, quindi anche dentro l'Universale Hall non è che non c'erano i cori calcistici, c'erano, però a farli, diciamo, erano quelle stesse persone che poi frequentavano pure la Fiesole, ma erano anche nelle manifestazioni, erano anche nelle situazioni di piazza. Poi piano piano questo va a scemare, va a finire come finisce fuori nella realtà delle situazioni di tutti i giorni, e anche all'Universale va perdendo, si rimangano i cori, ma rimangono i cori, appunto, le persone vanno in curva, ma che con la politica c'hanno a che fare molto meno, o quasi niente.
Ma l'Universale in quel periodo era l'unico luogo vero dove ci si poteva ritrovare, o comunque uno dei pochissimi, quindi è chiaro che era un'apertura a una città che aveva bisogno di movimento, e che piano piano sarebbe uscita la logica semplice della politica attiva per scoprire anche la voglia, diciamo, di cultura e di divertimento e di evasione. Ha dato il là, secondo me, poi a quello che sarebbe stato la nascita di una Firenze che è diventata in maniera non casuale, però forse inaspettata, il centro forse di un'Italia. È stata l'ultima volta che è stato il centro dell'Italia dal punto di vista culturale, cioè negli anni Ottanta.
Sono successe tante cose, c'era Pier Vittorio Tondelli che veniva a Firenze come se fosse stata la terra promessa di cultura, di moda, di letteratura, e anche dopo, insomma, in questi anni Ottanta di Giovanotti Mondano Meccanici, di gruppi diventati poi mitici, Diaframma, Litfiba, Neon.
Parlando con tutti quelli che hanno fatto un po' la storia fiorentina negli anni Ottanta, è venuto fuori che andavano tutti all'Universale. Quando parlavi, dicevano, ma c'è l'Universale? Ah, io ci sono stato un sacco di volte, c'è l'Universale. Aneddoti, battute, e tutto quello che succedeva quando avevamo 16 anni, 17 anni. Lì, però lì l'aria in realtà era molto più psichedelica rispetto alla Firenze dark degli anni Ottanta.
Nella fine degli anni 70 c'era il tentativo di crescita, di scambio di opinioni, eccetera. Invece poi è cominciato il cazzeggio, chiamiamolo così,
dai film politici e di contestazione. Siamo passati a film più, diciamo così, più leggeri. Quindi magari ritrovavi Woodstock, ritrovavi Pink Floyd, però non trovavi più Fragole e Sangue, ti trovavi Blade Runner. Oppure ti ritrovavi il 2001 Odissea nello spazio, oppure Mel Brooks.
Il nostro pubblico, la studente universitaria di una volta, si era
si era portato ad avere dei giovani lavoratori casinisti serali.
Classico di ultimo spettacolo, metto lì, in verità ho accendere la sigaretta, vedrai là accanto, tira fuori un cannone così, no, allora si fuma, si darà dupe anche possibilmente dai collega accanto.
Accendete il fiammifero. Accendere la paglia. Aspirare. Passare la paglia.
Passare il rosso di
Luciano! Che c'è Luciano? Sì, c'è!
Allora andavo, Luciano, perché vedevi fumo. E lì tu vedevi. Sembra essere al cimitero. Tutti i lumicini accesi con le come macchinette. Ma vedo siamo in cimitero, no, le ancette che facevano il fumo e lì sfumavano da anni, pareva di essere a New York.
Però era bello perché c'era sempre film commoventi. Perché entra dall'università sale tranquillo e uscivi sempre con gli occhi rossi. Era un cinema stupefacente, diciamo.
Ombre rosse.
E poi una volta entrò la polizia. Entrò la polizia, sì, che tutti no, così, no? Uscì fuori la polizia, c'era il sole sotto seggiolino. Quando dicevo tutti le accendine a ricercare le canne.
C'è chi il cinema lo ha scoperto, c'è chi il cinema lo ha espanso, c'è chi il cinema lo ha, come dire, fatto, e c'è chi il cinema se l'è fumato. Noi ce lo siamo un po' tutti fumati.
Accendeva la spinella e veniva a fare il biglietto, me lo metteva dietro ai vetro. Un giorno gli disse, Vendino, se mi devo spinellare me le compro a me, mi hai tu su di ciò permetti. E lì cominciavano. E sono bravo Tanzano. Poi tu l'ha fatta da te, tu vedi le nera. E allora e cominciavo a prendere.
Era amata la cassiera, facevano questi cori proprio in segno di affetto. Come lei la cassiera? Troia!
Perché me lo dicevano. La cassiera, tu c'ha una rename, lascia fare, non mi si attacca mia nulla. Non sono disposte e l'hanno fatti.
Anche lei venendo da questi quartieri, diciamo che rispondeva a un delirio, ecco. La gente è rimasta favorevolmente impressionata perché già anche questa fa parte del nostro mondo cinema universale.
Un giorno eravamo dentro, non mi ricordo vedere che cosa era, un film, e a un certo punto parte Com'è la cassiera.
Com'è la cassiera? E tutti, Troia! Com'è la cassiera? Maiala! Com'è la cassiera? Puttana!
Questa donna uscì fuori.
Ma dai, che c'entra a dirmi? Nel tetto ti ascolta. Com'è la cassiera? La puttana, sì, mamma, la puttana della tua mamma, la mandavo io perché la può fare stare quel canto. Permettetevi?
Scienziti, chiaro, girò la tenda, tutto come peggio di prima.
Non è la sera, puttana.
Non c'era una via di fuga, c'era.
C'erano i vari cori che ogni tanto partivano dalla sala quando succedeva qualcosa di un'altra proiezione, inneggiavano alla genealogia dell'operatore.
Spesso succedeva che la pellicola andava fuori, come si dice, un po' di quadro, si sfocava. Nel giro di un secondo si levava un guanto generale, peggio cori, offese all'operatore, sembrava si aspettasse altro.
Dell'universale è che sapevi che andavi lì e qualcosa succedeva. Una sera mi
sono a sedere così e inizio a vedere questo film che si chiama Verdi Reali della Libertà. A un certo punto mi vedo passare davanti un piccione e la prima cosa ho pensato
incazzato, giuro, ho esagerato. Praticamente qualcuno in sala aveva liberato dei piccioni.
Io verso le 11 era piovuto, c'era tutti i ranocchi per le strade.
Mi venne la bella idea di mettere in sacchetto e che sanno si, quando si mette, poi dato di versare, tutti li ho messi, capito? C'è meglio che lì, non esiste.
Che poi andarono tutti i poveri residenti in cinema. Che buttai in questi ranocchi proprio sembrava facessi dei biglietti anzi serpente.
Io pensavo facesse un effetto tipo maledizione, tipo, capito? Tipo papalisse, no? Rospi, invasione delle rospi. E invece questa gente si lisciava addosso, viveva.
Ripensando a queste cose, veramente riportarle al giorno d'oggi è veramente una follia assoluta. È inimmaginabile pensare oggi di entrare in un cinema a fare una cosa del genere e essere accolti da un applauso generale.
Comunque l'episodio più famoso dell'Universale è un altro. È un episodio che conoscono tutti poi.
Era 10 volte andavo al cinema Universale, eravamo lì a sedere, un attimo lo sentivo un rumore strano. Dicevo, Madonna, ma cos'è? Poi l'ho visto un attimo, in fumo, è una vespa che è entrato in cinema.
E ci si sente bru i maschi da dietro, la cassiera dietro, dentro, ma fece tutto il ciclo di cinema, sai, ci sei lui, ci sei su cosa.
La maschera lo rincorreva, ma non ce la fece, anche quando lo rincorreva lo aveva fatto il giro e scappò.
Ha fatto 4-5 giri in cinema e è uscito. Il cinema è rimasto solo fumo e basta.
Alla cassa fra i biglietti, come fa a vedere? Perché questa vespa lì c'era tanti, c'era gente alla cassa, perché ti pareva facessi passare?
Tutti i fiorentini praticamente ne parlano, perché mi viene da pensare che quel giorno Universale ci fossero 100.000 spettatori probabilmente.
Io lo dico di sì, ma non l'ho mai vista. Però io quando racconto a quelli di Milano così, io l'ho vista. E chissà, che cazzo, ogni tanto fanno la dire anche a me.
È veramente proprio uno di quei casi dove una storia si trasforma in leggenda metropolitana e la realtà supera la fantasia, secondo me.
Questo vi ripeto, dentro un Vespa si mette, pesce due o tre sgommatine, due o tre cosine, ha messo la testa sul cavalletto e si è messo sul cavalletto.
C'era un piccolo palco prima dello schermo, era ancora miedo, ma stava a casa di su.
Puntava un personaggio, si fermava, chiacchierava, finito la chiacchierata, rimetteva il moto e andava.
Entro dentro questa Vespa negli anni 48-50
e sono preso di peso e li portano fuori, ma poi
chi sia o chi siano stati non l'ho mai saputo.
C'è chi dice stato uno famoso del movimento a Firenze in Matteo.
Io ho sempre saputo che fosse stato lo Stani Bandi a entrare
con Banana.
No.
Poi c'era un'altra storia che entrò alla 500 fino alla biglietteria. Questa è una storia famosissima all'Universale, però io sinceramente non la posso testimoniare perché non l'ho vista.
Cioè le maschere, poveracce, non ce la facevano più a contenere, cioè, questo pubblico fuori di testa. E quindi a un certo punto la direzione decide di assumere, come dire, un buttafuori.
Era già avessi omicidiato in casa. L'abbiamo bisogno di uno conosciuto San Filiano, purtroppo a faccia di cazzo ce l'ho io.
Mi faccio un maglio, mi fa, se la si direbbe di venire a lavorare da me. Ma che c'è da sapere? Che c'è da fare?
No, stata di biglietti, perché oggi noi oggi c'è tutte persone anziane, danno schiaffo e entro 50 persone alla volta senza voler pagare i biglietti. Va bene.
Romano aveva i suoi modi, che veramente come modi, ragazzi, mi ha dato 4 cinque, così fu come il zanzare, quando fu così con cinque ho 4 indietro.
Romano ha preso a ceffone più di una persona, di un ragazzo, l'ha presa, la scaramentai fuori, la tirai su dalle seggio, la, insomma, a menaria. Però insomma faceva parte del gioco, era proprio quello di divertimento, far cazzare a Romano e vedere un attimino che riusciva a guardare. E lui la guardava, non è che l'era.
Un giorno mi cazzai e andavo a usare. Signori, chi di voi dà le palle grosse così? Zitti, una tomba, ma lo giuro sono tutti i miei nipoti. Una tomba, arrivava da qualche caminetto, e la maschera, 800, buho, e la maschera, vista, puttana! Buhaiori! Ecco, questo è l'equipe di Godea, vabbè, però le stavo bene.
Di Godella ci sta sempre. Era come una benedizione.
Il calcio è sempre stato molto presente nell'Universale e mi ricordo che secondo me il top si raggiungeva durante la proiezione di Fuga per la Vittoria, perché in Fuga per la Vittoria a un certo punto si affrontavano queste due squadre, una dei prigionieri e una dei nazisti, e dal momento che i nazisti indossavano la casacca bianconere è evidente che questo scontro fra nazisti e prigionieri si trasforma immediatamente in Fiorentina-Juventus. Quindi i prigionieri diventano i viola, che sono anche in fondo ostaggi della Juventus dall'82, quando ci viene rubato il campionato all'ultima giornata, e quindi le persone si schieravano totalmente a favore dei prigionieri e fondamentalmente a favore della viola e quindi a favore di se stessi. Anche se devo dire, all'Universale le persone si sono sempre schierate, sempre.
A volte anche a Biarro, non so che film, Tarzan, Greystock, che portano via gli animali in gabbia, si arrabbiarono come delle iene. Perché gli animali in quel momento lì non si potevano toccare, erano diventata l'anima della bontà. In Maria Slovers, che a un certo punto parte una puntata ad uno e si è comportato male, per questioni di donne, non so che cosa, che è un boato stupendo, il silenzio più assoluto. Io lo amavo.
Si fischia quando gli si lancia roba contro lo schermo, quando entra il cattivo, lo stronzo, siamo più chiari. Si fa il tifo per quello che è il buono.
C'è proprio l'espressione in tutto questo di una libertà anarchica di sostenere il bene e il male. Quindi ci si, diciamo sì, già allora, quando si vedeva il film, io andavo a vedere i film, di schierarsi con il bene e con il male. Fuori che bui, ora la parte est. Su quello c'erano dei problemi, dei casini, i fischi, cose, non ne volevamo. Però stavano lì.
Allora le bue, oh Pinocchiaccio, sei colpo, le cose qui. Maxi Donnaiolo, Maxi Pumaiolo, vedi. Oh, film con il protagonista Pinocchio, le maleducazioni del popolo italiano.
Di chi veniva a commentare che le devreste. Procio, buco, capito? Stai attento che il capitano te lo tira, eccetera, eccetera.
Dove c'era lì davanti, mangiava la patatina e quello davanti si mangia una volta. Ci hanno vedono un film di ma che secondo, ma lo siamo venuti. Gli fa tirarti sopra. E la Madonna rideva anche lei a quel punto.
Quando capitava da un'altra parte un Fassbinder, diceva, ah, questo è quello dei buchi, andiamolo a vederlo, può darsi ci sia anche lì qualche cosa. Ecco che un Fassbinder cominciava a raccattare un po' di gente che era andata lì a vedere per i buchi, capito?
Sì, probabilmente anche tutti quelli che andavano al Cinema Universale per fare confusione in qualche modo, poi si imbevevano di film di grande cinema. Quindi poi riuscivano a parlare di Peckinpah.
C'è la gente pensa c'era sempre Casino, no, non è così. C'è dei film che venivano seguiti. Un uomo da marciapiede, un film veniva seguito. Tutti questi film un po' malinconici venivano seguiti, quindi doveva essere anche un po' lo stato d'animo delle persone.
Appunto non era solo far casino, era in qualche modo nel casino amare il cinema. E poi ovviamente poter andare al cinema veramente con poco.
All'Universale non pagavano tanti e spesso si prendeva un millino e si allungava direttamente alla maschera, se si può dire, no?
Comunque io sono stato bravo, poi facevo un po' il ladro.
Prendevi il millino per farti entrare, no? Ma anche 500 lire. Però la cassiera non voleva, allora si passava così, a cucciare, così, sotto la cassa, no?
Direi che una sera mi sento chiamare, Romano, venga in ufficio, vai, che c'è. Mi chiama Romano, lei, e la posso rimandare a solo, diciamo, un'altra volta? Mi fa sì, dice, facciamo una cosa, noi alle 10:30 si dovrebbe chiudere la cassa, alle 10 chiudo la cassa, e che la fila è tutto, mi sta bene, ma non lo più rubavo.
culto di quegli anni era Quadrofenia, perché quel film rispecchiava le divisioni dei ragazzi in quel periodo, divisioni che si manifestavano nell'abbigliamento, nel modo di comportarsi e anche in qualcos'altro probabilmente.
All'epoca c'era Panchettari, noi ci stavamo da, diciamo, di nero, tutti di nero, c'era Fannari, Panchettari.
Io avevo simpatie per il movimento punk, avevo un'attitudine, evitavo quando c'era certi film che sapevo che erano pieni di criccheggioni, a me eravamo un po' a simpatia per il movimento, un po' girato a guancia.
C'era quelli con lo Schilling e quelli con l'Eschi, punk, dark, quando va lì, l'accettava di bastare divertirsi.
Un'attitudine poteva essere, tra virgolette, punk.
Nel senso, io ognuno era libero, no, di fare più o meno quello che si andava di fare.
Sicuramente sì, la definizione calzante. L'Universale era uscito molto punk.
Una seconda o terza volta era vedere dei Rocky Horror Picture Show, c'era proprio nella prima e nella seconda fila, forse 10-15 persone, e quando pioveva c'era temporale aprivano 5-6 ombrelli, che quelli dietro ovviamente non vedevano niente. Al momento della scena del matrimonio del film cominciava a lanciare il riso in aria in mezzo del film.
Vogliamo parlare di lancia meccanica? Si entrava con le bretelle, le amici bianche, con le bombette di plastica, quindi arrivava. Era così.
Lancia meccanica, uscivamo lì e ci picchiavamo, per dire non eravamo stupidi, no? Nel senso, faceva rischio della violenza e uscivamo fuori a picchiare. Infatti avevamo, se picchiamo anche uno delle Karate Kid, per dire.
The Wall, io penso di averlo visto una decina di volte lì dentro. Non ci ho mai capito un cazzo, non ci ho mai capito la sigla. Perché? Si viaggiava.
Allora se tu provavi la volta dopo andare a vedere il seguito di quello che avevi perso la volta prima. Ma tu lo perdevi sempre. Infatti si guardavano anche 20 volte, ma alla fine non si è mai capito. Alla fine di ogni film, io per dire Blues Brothers, ma com'è finito?
Boh. Io la prima sera sono entrato lì dentro, mi dissi da Ciocchi Maglio, il padrone dell'Universa. No, ma non mi va a vedere, entra dentro. Mi sento Madonna Grilla allo stomaco, io mi sento male, però mi sono sentito male. Era la sala della cane in coma, la poveva di acqua in coltello. Tu te ne pensi anche di dare quella prima sera?
Una volta che era una serata particolarmente disastrosa sotto questo profilo, mi ricordo che spensi per un paio di minuti gli aereatori della sala e la coltre fumogena dell'Universale ebbe un buon effetto, devo dire, calmante sulla situazione. Una mezz'oretta in effetti riuscire ad avere una buona soluzione.
Tanta gente mi ha detto, in realtà non mandavai per farvi le canne.
No,
all'Universale non ci si andava per farsi le canne. All'Universale, ripeto, era meglio del divano di Fede di Milano. L'Universale si stava festa bene.
L'Universale è una cosa intima. Potevo lo spiegare, forse sono duro, tagliatela pure. È come una sega, viene sempre bene.
Quegli anni sono stato lì, ti giuro, sulla tomba di memoria. Sono stato forse gli anni più belli. Anche andare, nemmeno io andavo io solo. No, bevi perché ci divertia. Abbracciolami, a mi steccare, buttami in culo. Ma tu sempre tante belle cose.
Durante la scena del film L'ultimo tango, quando Romy Schneider è prona e Marlon Brando gli balza alle spalle, pare sia stato gridato il famoso Abbracciolami, che è insomma un'esclamazione raffinata. Per insomma descrivere quello che doveva succedere.
Era un luogo fortemente maschilista, il trionfo della mentalità adolescenziale maschile. Però dovevamo starci anche noi. E che cavolo, possono farlo solo loro?
Guarda, non c'è una donna, è un'immagine che il cinema dà, per cui l'anarchia è popolare, che si sprea di stronz, che dice di tutto, capito?
Le donne resistevano con una forza incredibile in mezzo a quella cagnara, definiamola così, anche se ogni tanto era un po' pesante ascoltare i commenti fioriti e creativi alle scene d'amore o ai baci o a quant'altro.
Tutte le volte la pellicola che veniva proiettata prevedeva il bacio, c'era la famosa urlo ma che bacini e bacini, e con quello che ne segue, se si può dire, ma buttaglielo in culo.
La rabbia non passava dalla città, ne entravi dentro, io l'ho visto 4-5 volte la rabbia all'universale. Nella prima mezz'ora non ho mai sentito un dialogo di film, non c'era prezzo.
Ricordo uno, una volta venne a Miranda con un film con un campanaccio tipo svizzero.
Io guardavo e non riuscivo a vedere nulla. Alla fine i film che bisognava trovarsi dove resta un panaccio, perché se no mi stavo con 2 minuti. E gli ultimi 7-8 le vedo uno si abbassa, con il più botto, e la butta giù. Salgo di sopra e gli do 2 volte in testa, e se questo era un campanaccio così, e quello lo porta a casa.
Io spesso racconto di questo cinema perché era veramente speciale. C'era questo film Highlander. A un certo punto si incontrano su un ponte e Christopher Lambert è uno di colore. C'è Christopher Lambert è nero.
Dove sei stato?
Prima che parlasse e nero rispondesse, questo Arborella ha bociato. Affollonia e senza ombrellone. Era tutto nero. Cioè è venuto giù il cinema.
No, sullo schermo dell'Universale ci veniva lanciato di tutto. Cioè, se quello schermo potesse parlare, secondo me bestemmierebbe e basta.
C'era attaccato un cartello dove non c'era scritto vietato fumare, c'era scritto vietato lanciare le lattine contro lo schermo.
L'effetto ovviamente era esattamente il contrario, cioè, nel senso che le lattine venivano lanciate ancora di più contro lo schermo.
Oh, le gomme ce l'attaccavano nemmeno una parete della Roma è quella. Tutte le gomme o le cicche. Perché? Ma non la prendo lo stesso. Perché te lo vedi a scacchi di tanto i film. Scherzo, non tu. Che la le bombe che dovevi vedere.
Soprattutto se vai a mezza mattina tagliata e affilata dentro lo schermo con la di lama di coltello. E se sta un ganso vedete perché.
Io penso non ho visto mai schermo verde così attaccato. Era l'immagine di me stesso. Quando io esco e torno la sera ho le patacche, non so che ho mangiato. Nella maglia era un posto popolare, diciamo.
Un'altra cosa che mi ricordo molto bene alla fine degli anni '80 fu la venuta del figliolo di un alto funzionario di polizia con una ragazza che voleva vedersi un film, e questo non fece discorsi, telefonò a Babbo e disse: Babbo, io sono qui all'Universale, volevo vedere un film ma c'è casino. Ah, ok, ci pensi te, va bene, li attaccò e dopo 10 minuti c'era tutto l'ottavo cedere in cinema Universale. Si sedò tutto e fu l'unica volta nella mia vita di proiezionista Universale in cui alla proiezione delle 10:30 c'era silenzio, perché c'erano poliziotti in sala.
Le battute più belline io penso erano quelle con la polizia. Mentre erano proiezioni il film, cominciavano le solite... le solite vociate, le solite cantate, le solite, poi quando proprio tutto il pubblico esagerava, allora non rimaneva altro che alla proprietà o a chi era, insomma, lì responsabile, di chiamare la polizia.
Si chiami il 112, ora basta, perché sennò si chiami il 112, si chiami il 113, almeno vengano di più di questi.
Sì.
Chiamavano i carabinieri, controllavano, magari chiedevano un momento a 2 o 3, 2 li portavano fuori, come uscivano? Il coro,
la disoccupazione, guardavo un mestiere
di merda, carabinieri, guarda l'entramando dentro a guardare tutti i moni, sembrava organizzato.
Io me ne vado di qua, muoversi, muoversi, muoversi!
Una volta andiamo dentro, tranquilli, facciamo le solite cose, a un certo punto, fine primo tempo, si accendono le luci, tutti tranquilli, insomma, per andare a bere, in bagno, così, e invece tutti i carabinieri e polizia. E lei di film l'ha arrivata.
All'Universale c'era anche la programmazione di alcuni film che in effetti non ho visto da nessun'altra parte.
parlando anche con alcuni amici, ci eravamo ricordati di un film, si intitolava La spada gay di Zorro, sottotitolo Zorro mezzo e mezzo, che era una storia di un vicino di Zorro che andava vestito di rosa a salvare il popolo della California, come faceva anche Zorro, però con metodi molto più allegri e meno violenti dello Zorro originario.
Ecco, un altro film che mi rimase molto impresso fu Tarzan, la vergogna della giungla. La schiantare, quanto riso della sera.
Era un cartone animato dove il protagonista era un bianco, se si ritrovava evidentemente in una foresta africana, dove però in questa foresta, guarda caso, si concentravano gli interessi di multinazionali interessate alla produzione di uomini in serie. Tarzan sostanzialmente lottava contro questa tendenza di tutta l'umanità a trasformarsi in falle con le gambe. Almeno Tarzan è riuscito ad evitare che tutta l'umanità si trasformasse, si uniformasse così a un modello unico.
Alla fine degli anni Ottanta c'è stato proprio una degenerazione. La programmazione no, però del pubblico sì, nel senso che il pubblico non andava più all'Universale per vedere il film e commentarlo anche con commenti salaci, volgari, quello che vuoi, però commentare il film perché comunque gli diceva qualcosa andava per far casino e basta alla fine.
C'erano ragazzi più giovani che andavano più con l'idea del casino, allora c'era, io vedevo perché aveva perso un po' di, ecco, se posso fare un po', aveva perso un po' di spontaneità.
Ultimamente comincio anche un po' a degenerare, gli ultimi tempi mi ricordo che si fa una fila di seggioline, venivano diverse.
Fino ad arrivare agli ultimi tempi in cui allo spettacolo delle 10:30 uno il film non lo vedeva proprio, perché era tutto un susseguirsi di battute fino a risse e cose di questo genere, poi è stato il genere totale.
Naturalmente io essendo stato l'ultimo operatore cinematografico universale, dopo la morte soprattutto del gestore del cinema, il signor Bracciotti, ho avuto modo di vedere purtroppo il periodo finale, che era un po' più triste. Si notava che si andava verso la conclusione di qualcosa, la programmazione tendeva ad essere un po' ripetitiva semplicemente perché evidentemente non c'erano più persone che erano interessate a portare avanti il cinema, si sapeva che di lì a poco il cinema sarebbe stato chiuso. Mi si arrivò all'ultima serata quando io tirai giù il bandone con la proiezione abbastanza triste del film Tarzan, la vergogna della giungla. Penso di essere stato fra i pochi a rendersi conto di cosa succedeva, nonostante ormai ci fosse già stata una tendenza alla riduzione del pubblico, alla riduzione dell'interesse dei giovani verso questa programmazione originale. Certamente quando tirai giù il bandone si resi conto che era cambiato qualche cosa nella mia vita e credo anche per Firenze.
Il cinema universale riesce a essere protagonista anche nella sua chiusura, perché praticamente da lì a qualche anno chiudono un sacco di sale del centro storico, chiudono tutte, e riesce a essere protagonista anche nella sua trasformazione, perché il cinema universale diventa la discoteca universale e secondo me rappresenta un po' la trasformazione di Firenze, da città viva a città vetrina. Il cinema universale chiude nell'89, che è la caduta del muro di Berlino. Cade il muro di Berlino e chiude l'Universale. E secondo me un nesso ci deve essere per forza.
Completa una stecca dove si poteva andare, da Zaino Cumolino o all'Universale. Gusto Easy Rider, Tommy Nash, più mattato, non andavi mica per vedere il film del cinema di sé, senza esagerazione, fu scuola di vita per una generazione. All'Universale e all'Universale, ah! All'Universale, ah!
All'Universale e all'Universale, oh.
non dico quello ridotto, 700 il sabato e le festività all'Universale di tanta.
Senti là, senti lì, senti là. Allora, oh, è l'anniversario di andare con gli occhiali. Bene, insomma, spero vi sia piaciuto. Vi è piaciuto? Piaciuto? Ah, mi è piaciuto. L'ho rivisto volentieri per la seconda volta. Sì, sì, perché insomma, tante facce anche conosciute, persino qualche compagno di scuola. Già. Cioè, perché io stavo lì, ai Pignone, e io stavo proprio all'universo, come se io stessi all'universale, cioè praticamente uscivo di casa e potevo entrare all'universale, insomma, questione di qualche metro, quindi l'ho vissuta, però devo dire che io non ero come quelli lì, non ero politicizzato come alcuni di loro, e poi tutto il casino non è che mi piacesse così tanto, insomma, no, insomma, diciamo che ero un tipo molto tranquillo, il film magari lo volevo anche vedere, solo, capito, aspetta, c'è una cosina qui che, all'Universale, ecco, così, sì. Sì, aspetta. Ah, così che ti godo. Oh, sì, aspetta, no, ancora un pochino, aspetta, così. Ecco, magari io sì. sì. No, beh, insomma, sono ricordi, cioè i miei ricordi sono ancora antecedenti, perché poi ho visto tra i titoli dei film, erano titoli piuttosto abbastanza recenti, insomma, rispetto a quelli che, insomma, ho visto io all'Universale. Io ero lì da bambino, bambino, cioè ho fatto la mia fanciullezza, l'adolescenza, fino all'età di 18 anni sono stato là, ho abitato a fianco praticamente dell'Universale. Per dire, poi dopo a 18 anni sono diventato maggiorenne, ho cambiato casa, che c'è, vediamo se c'è qualche commento, ecco, vedi, grazie G, prego, certo, ho avuto questa idea perché mi sembrava carino che videofinanze.tv desse questa nota così fiorentina, cioè, anche perché è unico al mondo, credo che non ci sia al mondo un altro cinema, una sala cinematografica che abbia queste prerogative, no? Casino, eccetera. Io ho visto delle cose, come ho detto, ho visto che loro non l'hanno detto, ma io ci ho visto che ci fisciavano le persone, perché poi era un cinema fatto in un modo strano, cioè c'era la platea e la galleria non era una vera galleria in realtà, no? Era solamente un rialzino in fondo, c'era un muro, e dietro questo muro c'era questo rialzino, non era galleria dall'alto, quelle gallerie che poi digradano verso lo schermo, no, proprio un rialzino così, no? Dove normalmente si andava se si voleva un po' trafficare, ecco, più che altro era quello, cioè insomma si stava in fondo laggiù, vero? Sì, potevo, sai, ma ragazzi, cioè, mettevi la mano sulla spalla per cercare piano, di arrivare a qui, all'inizio del seno, poi vedevi la reazione, se lei non diceva nulla, scendevi un po' più giù, poi alla fine, allora, insomma, t'abbrancavi ogni cosa, senti lì, e vabbè, insomma, questo si faceva anche in altri cinema, anche all'Apollo, per esempio, all'Apollo, no, ma insomma, in tutti i cinema si poteva trafficare, no, vorrei trafficare un po' con voi, sì, no, nel senso che sponsor, 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 guarda, oh, 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 oh. Allora, si va da Raddi? Si va da Raddi? No, non si va da Raddi, si va da Varshop, no, non si va da Varshop, si va a Pontassieve alla Sagra dei Cinghiali della Pizza, no, si va in tutti questi posti, da tutte le parti, ci mancherebbe Raddi, argenterie dai 1925, anche outlet, ma tu dimmi, ma che vuol dire, non mi capite che vuol dire, ma insomma, cosa vorrà dire, ai migliori prezzi, quei prezzi che se te dici dove sono migliori, non ce ne sono, perché l'argenteria non te ne regala nessuno, ragazzi, l'argento è l'argento, l'argenteria è sempre caruccia, se mi fa un bel regalo, oh, chissà quanto ha speso per fare questo regalo, da Radinoe, tu spendi po', tu, non lo dirà nessuno però, cioè dillo a tutti, ma io lo dirò a tutti, via Padule 23 a Scandicci. C'è anche il sito www.raddi.it, poi a Pontassieve, dice vado a Pontassieve a fare una giratina, no? Quando? Oggi? No, oggi che lei? 20? No, domani? 21? No, facciamo il 22, sì, vai 22, 23, 24 e 25, sa, 4 giorni, poi 29, 30, 1 e 2 maggio, altri 4 giorni, 4 e 4, 8, e 4 e 4, 8, tu sei andato a un lato, ti sei divertito, ti hai mangiato, il povero cinghiale, non c'entra nulla, però c'ha un problema, è cinghiale, come tanti altri animali, è buono da mangiare. Cioè questo non chiedetelo a me perché non sono stato io a farli buoni a mangiare gli animali che poi li ammazzano, vedrai, state buon signore. Allora quindi andate al Sala Comunale Pontassieve in questi 4 più 4 giorni che vi ho detto, mentre se sicuramente voi siete nell'informatica fino al collo, anche più su fino, se, state annegando nell'informatica, sì, a volte si annega perché cioè, non so più che pesci prendere, ma se nel l'acqua, prendi anche pesce, no, ma vai, insomma, vai sul sito www.varshop.it dove trovi tutto per l'informatica, mi pizzica il naso anche stasera, e come mai? Vabbè, vuoi un personal computer? Computer, vuoi un notebook? Vuoi un netbook? Vuoi una tastiera? Vuoi un monitor, hard disk, un software, un hardware, è tutto quello che c'è, tutto, vai su questo sito, non c'è bisogno di andare in luoghi fisici, intanto vai sul sito, poi vedrai, ti trovi bene, perché anche lì, stranamente, prezzi meravigliosi anche qui, www.varshop.it, ecco, basta, no, ho fatto Carosello io, no, cosa, dopo Carosello un Tannana, no, dai, ancora che cosa, dai, per esempio, qualche notiziola, oggi non ho preso appunti per le notizie, ho detto tanto oggi c'è il film, il film non basta per riempire tutta la trasmissione, no? C'è un giornale qui, dice, bene, qui ne hai visto questo ricciolino che c'ho qui, se no mi dicono Mario, perché voi mi dite Mario? Se no, perché viene il ricciolino? Allora, la nube, la Toscana, palle sta nube, poi la nuvoletta, non si vola, anche per oggi non si vola. Questo titolo non mi è nuovo, non mi è nuovo, sì, però questo giornale non c'è nulla, andiamo a vedere su qualche notizia più fresca, Fini, lancia la propria corrente, vertice PDL, non ha senso, Alemanno e altri 74 fanno una mozione, filo premier, sì, per, cioè filo nel senso filo, sono per, cioè, il pedofilo, perché è filo bambini, cioè gli piace i bambini, il cinefilo, a cinefilo piacciono i film, il cinema, cinefilo, il filo premier piace Berlusconi, insomma, come dire, già, mentre insomma quelli poi se la vedranno fra loro, no? paese giovedì, questo incontro determinante, insomma si metteranno un po' d'accordo, ma poi dice sai come ho visto Elkan, non Lapo, Elkan, John Elkan diventa il capo della Fiat, cioè il presidente della Fiat, tanto non deve fare nulla, fa tutto quello con il golfino, no? C'è lui il golfino, fa tutto lui. Cioè praticamente Montezemolo dice io ho fatto il che dovevo fare, ora vo via, ho già preso un bel po' di soldi, figlio degli altri da qualche altro datore, e gente cioè, è fatta apposta per succhiare soldi, non si sa come mai. Ma a me anche questo John Elkan, dico la verità, ha lampanato, no? Un 34enne, una faccia da bambino. Mi sembra un po' alienato, no? Non mi sembra tanto normale. Per di tre parole l'ha dovuto leggere. Io ho visto che si è anche sbagliato. Sarà intelligente, dice. Oddio, Lapo, le querelle di fratello, Elkan, invece c'è Elkan il babbo, Elkan lei babbo. Ma non erano agnelli, no? E sono diventati, non so, dei cinghiali. Vabbè, poi ecco, è successa una cosa veramente brutta, veramente orribile. Non so, ma l'Italia sta cadendo a pezzi e a volte questi pezzi cadono sopra le persone e le persone stanno sotto ai pezzi che cadono sopra. Ma come c'è la gita scolastica? Dove si va? Ventotene è un'isola bella, nominata anche perché c'era un, non so se c'è ancora, ma non credo, un carcere a Ventotene. Ti mando a Ventotene, ecco, tragedia, insomma, praticamente è crollato un costone, abbi pazienza, non scherzare, sono morte due ragazze, 14 anni, 13 e 14 anni, insomma, ma siamo impazziti, no, siamo matti, cioè, vi rendete conto? Cioè, io ho visto questa spiaggia, una spiaggettina piuttosto piccola, si stava magari più comodi verso il crostone, verso la roccia, cioè, magari si erano piazzate lì, tra, ecco, scrollata. Cosa c'ha questa terra che butta fuori la cenere, cioè insomma, vero, è tutta, che fa crollare intere colline, intere montagne, i costoni, insomma, una cosina piccola, nemmeno tanto grande, però ti ammazza le bambine, le ragazzine, se per caso un pochino leggermente distratto, ed un po' l'è distratto, chi te regì, no? Più su, aiuto, no, mi stava tirando su, no, dopo, ancora è presto, scusa, abbi pazienza, cioè mi sembra proprio che quando succede una cosa del genere, specialmente a dei giovani, a dei bambini, a ragazzini, ragazze, non è normale, non dovrebbe succedere, dovremmo dare a tutti la chance di poter crescere, di poter essere vivi anche a un'età più matura, fare la propria vita, cioè noi abbiamo questo dono. È perché io, tu, noi tutti abbiamo il dono della vita. Pensa quanti spermatozoi sono andati a Remengo, c'è proprio miliardi, in un numero, e tuttora in questo momento nel mondo chissà quanti spermatozoi stanno andando via e non faranno figli, anche le persone che magari li vogliono, ecco, noi abbiamo avuto questa fortuna, questo culo, no? Di entrare nel posto giusto, nel momento giusto, proprio quello è il nostro. Noi diciamo che siamo tanti, ma non siamo tanti quanti si potrebbe essere, perché noi siamo i fortunati, come se si fosse vinto una lotteria, anche se siamo miliardi, però abbiamo vinto una lotteria, noi possiamo vivere una vita più o meno lunga, ma una vita comunque. Una vita non può essere completa a 13 o 14 anni. Perché non si dà a queste personcine che dovranno crescere, vivere, godere della vita, soffrire, tutto quello che ci dà la vita? Perché non si dà la possibilità a questi, invece si schiacciano sotto le pietre, i pietroni? non è normale, non è giusto, è altamente ingiusto questo qui. È ingiusto, io lo dico a chi di dovere, come triangolino, insomma, quello, mi sa che è proprio, insomma, dice, vabbè, Cristo, l'esposizione, l'ostensione della sindone, la gente esce fuori da lì tutta commossa, ho visto il volto di Cristo, non è vero, con, diciamo 99,99 non è, perché insomma è una cosa medievale, venuta fuori oltre 1000 anni dopo Cristo, insomma, però uno si suggestiona, no? Cristo è esistito, certo è esistito, ha fatto delle cose fantastiche, bellissime, no? Cioè, però a me sembra, certe volte, quando leggo questi fatti, ora sono due morte, ma ne muoiono tantissimi di bambini, di ragazzi, per cause così violente, insomma, no? Incidenti. Ma a me sembra che tutto questo gran lavoro che ha fatto Cristo, l'ha fatto bene in 3 anni, cioè se ne parla ancora. Ha fatto un lavoro di 3 anni, ma l'ha fatto bene. Se ne parla tuttora, figurati. Bene, ma sembra non l'abbia finito, non l'abbia portato a termine. Cioè, qual era, insomma, la conclusione di tutto questo? Dare l'incarico a Pietro di fare la sua chiesa? E si è visto, no? Dio, si è visto alla fine, quando dei secoli e tutto. Ti voglio dire, Gesù, guarda, te lo dico, ti guardo in faccia, non so, spero tu sarebbe, che dice Dio in ogni luogo, in cielo, in terra e in ogni luogo. Quindi io guardo lì sicuramente, perché un tu non ha finito l'opera? Ti ha fatto delle cose bellissime, io sono un fan di Gesù, sono un ammiratore, Gesù ha fatto delle cose splendide, ha salvato la donna dalla lapidazione, quella che era stata infedele, no? Certo, e loro lapidano, no? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. È una delle cose più belle che siano state mai dette da chi? Da uno che predica l'amore e che salva anche le persone che sbagliano, tipo Maria Maddalena, prostituta. Va diventata santa, Santa Maria Maddalena, per dire, cioè l'abbiamo fatta santa poi noi, ma insomma, per dire, ecco, una persona che veramente ha predicato bene e anche razzolato bene, a quanto insomma ci dicono, è uno che ha fatto, lui, Gesù, ha fatto le cose bene. Poi è morto sulla croce, tutto come da copione celeste. Giuda l'ha tradito, quelli cattivi l'hanno fustigato, cioè, a quel punto questa luce immensa che si è propagata all'inizio con questi pochi cristiani che sembrava che poi alla fine dovessero estinguersi perché perseguitati, no, invece no, è stata una cosa grossa, lui ha fatto una cosa grossissima, perché non è morta la sua idea, purtroppo però non doveva lasciare in mano a certa gente, agli esseri umani la sua opera da compiere, forse intervenire ancora, ora io non lo so, magari te tu sei intervenuto altre volte, no, ma io glielo dico, magari tu sei intervenuto altre volte, non lo so, può darsi che non ci se ne sia accorti sotto altre spoglie, chissà, qualche miracolo, qualcosa, perché noi magari nella vita noi si dice, ma sai, non succede ma nulla, ma guarda, io mi succederebbe un miracolo, no? Ma che ne sai che un miracolo tu non l'abbia avuto? Perché noi si guarda sempre le cose che vanno male, no? Quando vanno male, insomma, ci si lamenta. Quando invece le cose vanno bene, tranquillamente, noi diciamo, vabbè, sono mia madre, però non si pensa come a un aiuto che sia venuto da qualche parte, no? si pensa che sia normale stare bene e sia anormale stare male. Sì, magari qualche cosa, qualche intervento attraverso anche certe sante persone, i padri Pii, no? E le Terese di Calcutta, e tutte queste grandi persone, però non basta, non ci siamo. Ci hai consegnato una terra che non è ancora completa, che è ancora dentro di sé degli sbuffi, che ti crolla addosso, che hai fatto della gente soprattutto con una mentalità sbagliata. Noi abbiamo nel cervello la merda nel cervello, cioè, capito? Cioè noi pensiamo più al male, fare il male, che fare il bene. Fare il bene sarebbe così bello. Se tutti facessero il bene degli altri, gli altri farebbero il bene di noi, che facciamo il bene di loro, e così via. No, però, no, c'è dato il cervello sbagliato. Ti ha fatto gli animali buoni da mangiare, poi si dicono, e tu mangi gli animali? Sì, sono contro la caccia, perché tu mangi, diglielo a lui. Aveva a fare velenosi, si faceva velenosi, non si mangiavano. Aveva pazienza, si vivevano tranquillamente, no? O almeno credo. Invece giù sofferenza continua, sofferenza, e come se non bastasse, personcine, giovani, così, a me queste cose colpiscono. Ci sono due cose che mi danno fastidio: la troppa gioventù che muore senza un perché, e la troppa vecchiaia che soffre perché sa che sta per andarsene, perché non ce la fa più. Ieri ero per strada e c'era un barbone, un tipo insomma autosudicio, ma sa, di quelli che vendono questo giornale fuori binario, si chiama, non sono i senza tetto, senza casa, insomma, che nei pressi della chiesa della Santissima Annunziata si era incaponito con una vecchietta che andava, poverina, camminava così, con un bastone, e ci ho quasi rivisto la mia mamma, che era ridotta in quel modo, e anche peggio poi, e le dava continuamente fastidio, andava vicino a darle fastidio a questa donna. Cioè, non so cosa le chiedesse, ovviamente chiedeva soldi, e questa poverina non riusciva a staccarselo di osso, finché non sono arrivato io, Super G, sono arrivato io, Super G, e ho detto, no, perché lasciala perdere, ma te nulla, tu vai via. Cioè, ma io? Beh, ho detto, sono un tenente di polizia, gli ho detto, l'ha fatto la fuga subito. No, abbiamo fatto così, facevo finta di frugarmi da qualche parte, sì, sono un sergente maggiore di artiglieria, questo sì, andare militare, sono stato congedato sergente maggiore. Peraltro, insomma, ho liberato questa vecchietta e mi ha guardato, nemmeno fiato per ringraziarmi. Poverina è entrata in quel bar che c'è proprio lì vicino alla chiesa, in modo che è andata magari a mettersi un attimo a sedere, perché questo dava veramente fastidio. Non posso vedere queste cose, come non posso vedere i ragazzi che muoiono così, per una volontà divina, per una volontà qualsiasi, diabolica, non lo so. Insomma, vedete, il fatto è che quando arriva una notizia, specialmente se mi dà fastidio, allora io il discorso l'allargo. Dov'è il divaricatore? C'era qui un divaricatore bellino, vaginale, però bisogna sempre allargare, ovviamente, no? Il divaricatore. Vi ricordate? Qualcuno ha visto quella puntata in cui c'era qui il vecchio antico divaricatore? Dice che praticamente, ma io Olindo e Rosa, no? Olindo e Rosa e Olindo, pare che siano colpevoli. Ma via, ma che si può pensare che una coppiettina così per bene, così dolce, due che vogliono stare sempre insieme, bellini, sono come gli innamoratini di Peinè, Valentina e Valentina, poverini, gli hanno confermato l'ergastolo, o che sciangrulli, a quelle due persone, sono innocenti, innocenti come fiori di campo, è stato alcun altro. Io mi chiedo ancora perché continuano a fare processi a questa gente, dentro, dentro è tutta la vita, cioè ammazzava un bambino, ammazzava un sacco di persone, no, è roba delle matte, i conici di erba, perché erba, l'erba del vicino è sempre quella più schifosa. Saluto delle brave persone che stavano qua. Ciao cava, tutto bene, mio? Ciao, guarda, sono il marocchese Stefano Cagnabello. No, sono superiore, ovviamente superiore. Io mi sono sempre chiesto come mai da una voce così afona come io, cioè non ho una voce, non riesco, se non avessi il microfono non mi si sentirebbe nemmeno da qui a lì, cioè per dire effettivamente, poi invece come possono venire fuori certe vocalità tipo Guglielmo Passero, già caricato la pedo, ami, e tre per me. Io non so come possa fare, io ho questa voce così esile, così normalissima, proprio l'ho ereditata da mia madre, una voce un po' afona così, per cui cioè mai pensato di avere una bella voce, quindi pensavo, allora, capito, vengono fuori queste vocalità assurde, che però poi da dove vengono? Dal cinema universale, ovviamente, perché insomma, cioè perché uno crea dei personaggi, uno dice allora, si sentiva lì a San Feriano, all'Universale, cioè lì ai Pignone, no? oppure appunto delle vociacce di personaggi parecchi avvinazzai o mi passeri, no? E così via. Io sono il grezzo e il pozzo di mezzo, cioè, anche io parlavo così e poi mi sono ritrovato che i Pacciani parlavano così, ma io facevo prima il grezzo. Io sono il grezzo e il pozzo di mezzo, il benzinaio dell'Egli, tutti, ma quanti ne ho fatti, ragazzi? Cioè, un giorno si farà una rassegna, una piccola rassegna dei personaggi che io ho fatto e che devo dire. Posso dire che non ho sfruttato come avrei potuto, come avrei non voluto, ma avrei potuto effettivamente, perché qualcuno con dei personaggi, a volte anche simili ai miei, ci ha fatto delle fortune, sì, effettivamente. Io non ho mai avuto la voglia, come dire, il garbo, come si può dire, sentivo la necessità di travestirmi, no? E quindi se l'ho fatto è stato proprio rarissime occasioni.
Sceglie Elvira di la cassa,
si mette la donna, la vecchietta, no? E va magari sul Rai 1 e fa Attrini, però in realtà non mi è mai piaciuto, e allora ho fatto questa cosa prettamente radiofonica, delle voci, basta, ecco. Solamente mi sono poi stupito di come queste voci venissero fuori dalle mie corde vocali, che sono corde del tutto misere, anche come cantante, perché ho inciso anche un disco una volta, cioè, sono di una modestia infinita, cioè proprio, no, se io mi presentassi, non so, a X Factor, si metterebbe a ridere, no, capito? Il punto è che però in certi momenti così vengono fuori delle vocalità particolari. Perché sono poi entrato in questo discorso? Non lo so, anche perché stavo pensando una cosa, che non posso passarvi un sondazzo. Perché non posso passarvi un sondazzo? Perché là dove è entrato il DVD, dovrebbe entrare anche il CD, ma il CD non c'entra perché c'è già dentro il DVD, e allora abbiamo visto il film, e quindi film visto, niente sondazzo, perché il sondazzo se ce l'ho su CD, ma domani voglio ricordarvi che la programmazione di VinoFirenze.tv, anzi guarda, basta con queste notizie, sì, se no fa così, sparisce tutto, va da lunedì a venerdì, la programmazione in diretta, dalle 21 in poi. Ora vedo che sono già le 23:13, quindi guardate l'orologio, come dire, siamo in diretta streaming, con qualche secondo di discrasia. Ma discrasia tu sarà te, imbecille. Vabbè, no, discrasia tu me lo dici, capito? E quindi, io sono qui, oggi ho parlato poco, come vedete sto carburando ora, figurati. Sì, perché c'è stato un'ora e dodici di film, ma credo che sia stato utile. Anzi, se troviamo altri film insomma carini da passare o documentari, indubbiamente sì. Un'altra cosa c'è da dire. Chiunque avesse, sì, ma tanto dire la cosa a voi è come parlare con il muro. Non ve lo dico. Videotelefonate, mandare messaggio. Vi dico, avete qualche filmatino, qualche cosa avete fatto voi? Non ve lo dico. Io tanto devo contare su di me, su quello che faccio io, su quello che vi posso far vedere io, far sentire io, ok? Perché voi siete dei passivi, voi non siete attivi, voi lo pigliate nel culo, secondo me. Cioè, i passivi cosa fanno? No? Stanno a pecorina. Cioè, io lo dico perché tanto bisogna dirle queste cose, non si può fare finta di... vedo che non c'è una collaborazione da parte vostra, e allora io mi collaboro da me, no? Come del resto ho sempre fatto alla radio. Alla fine io mi sono reso conto anche alla radio, mi accontentavo sempre solo da me, cioè proprio un autoerotismo radiofonico, nel senso che, o in questo caso web televisivo, cioè io faccio, gli altri guardano, ascoltano, fruiscono, prendono, io ve lo do e voi ve lo prendete, va bene? Ecco, è inutile dire collaborate, mandate, se ci avete... Voi siete tutti morti di sonno, morti, ecco, va bene? No, lo devo dire perché siamo al, mi sembra, 11, 13, non so se 12 o 13 puntate, non mi ricordo. E io devo ancora vedere una collaborazione, qualcuno che si offra per dire guarda, ti do la mano, non ce l'ho bisogno, ce ne ho già due, per carità, a destra e a sinistra, qua è a destra, questa è a destra, questa è a sinistra, per dire. Però, come diceva Giorgio Gaber, no? Libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Lo spazio libero è questo, ma questo non è libertà, non basta per essere libertà. Questo è lo spazio libero in cui si può esercitare la libertà, ma non è ancora libertà. La libertà è lo spazio libero, che te ne fa lo spazio libero se tu non ne usufruisci? Lo spazio libero dice no, io sto in casa, capito? Lo spazio libero, io sto in casa. Allora è inutile che ci sia uno spazio libero che ti darebbe libertà. La libertà è partecipazione. Libertà è partecipazione. Quindi praticamente se tu partecipi a questo spazio libero, sei veramente libero e usufruisci della libertà. Se non partecipi, cioè è inutile che lo spazio sia libero. Faccio lo spazio incatenato e resta così. Io ti mando un monte di foto, ma tu me le consideri mai? Ah sì, in dove tu me le mandi? Dio ha lasciato all'uomo la libertà di scegliere su Facebook, dov'è? Di fare il bene o il male secondo il suo libero arbitrio. Se non avesse fatto così saremmo stati dei robot e non ci sarebbe stato nemmeno bisogno di Cristo. Ecco, mi dici così in diretta, io te me lo scrivi, in dove tu me la mandate queste foto? Allora, via mail te le mando, via mail, a quale mail? Scrivimi a quale mail, ti prego, scrivimi a quale mail me le stai mandando, perché io, quale mail? Scrivimela, voglio vedere. Sa ricorda, ora la scrivo. Ah, perché le foto anche, sì, Le foto certamente possono essere utili, interessanti, magari più dei... Ah, su Tele Ciao G, eh? Tele Ciao G, @gmail.com, vero? E anche su Scrivi a G, @gmail.com, sono alcune delle mie tantissime. Ecco, guarda, allora fai una cosa, perché quelle sono mie, magari può anche darsi che io, che mi arriva molta roba, non riesca a vedere. C'è una mail qui che si chiama così, c'ha un titolo, c'ha un indirizzo, ed è diretta@videofirenze.tv. Dio bene? Tutto bene. Allora, se mandate qualcosa per questa televisione, per questa web TV, la mail è diretta@videofirenze.tv. Ecco, così almeno, cioè, capito? So che sono cose che vuoi che si passino lì. Ah, capito? Basta, ho capito, quindi se vuoi mandale lì le cose. E io comunque, sai, io ne ho centinaia di foto, anche oggi non fatte, ci sarebbe da parlarne a lungo, perché ogni foto poi ti dice qualcosa sulla città. Ma noi andremo a fare dei servizi esterni, magari domani, vero? Domani siamo di servizio, se, per la città, vedete, uno con una telecamera non grossa, una telecamera normale, e uno mischero che poi sono io in giro con un microfono finto, no? C'è un microfono finto, no? Cioè, è un microfono, ma non è attaccato, non è che sia finto, è staccato. Cioè, l'audio si piglia direttamente dalla telecamera, dal microfono della telecamera. Cioè, capito? Ecco, sì. Vai, ce l'ho mandate. Bene, allora sono già arrivate, eh? Tu guardi, sono belle arrivate queste foto. Chissà che non c'è. Insomma, vabbè, se volete per la città, per il centro, sì, a Firenze, due tipi così che vanno in giro a cercare rogna, perché altro, cioè, siamo noi magari domani pomeriggio a fare queste cose qua. E poi via via le passeremo. E poi non dimentichiamo questa, che ha un suo significato che ancora non vi dico, perché se funziona bene ve lo dico, se non funziona bene c'è un'idea, se l'idea funziona poi vi dico perché vi ho fatto vedere la scuria, se non funziona vi dico l'ho fatta vedere perché mi piace maneggiare la scure, no, ecco, meglio la scure della scureggia. Ma questa mi sembra di averla già detta, però sai, a volte le scuregge una sola, certe volte non basta, chiaro? Ora basta, bisogna farla finita, chiaro? Quindi chiuderò il programma. Chiuso. No, come chiuso? Tra poco, tra un attimo. Il tempo, se poi dite, guarda, stanno tagliato, ma siccome me lo chiudo da me, spesso mi taglio da me alla fine, me lo taglio. Ecco. Allora noi ci si vede domani alle 21, sarà un programma completamente in mia compagnia, perché oggi c'è stato il film, ma credo che sia stato molto interessante. Per cui, a proposito, questa qui, mi raccomando, se voi l'avete, cioè voi l'avete vi, certe volte non riesco a farla vedere bene, perché la luce, insomma, se, non importa, tanto non la vede nessuno, che stai, ma trovate un po' di fia, ragazzi, voglio dire, cioè, quella, anche un'altra, anche se non gli somiglia, portatela lì, ma allora mi si deve di propognosa, ciao Raggi, ci siete domani, ci siete anche, allora, mi taglio.